tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, sono le 7:04 minuti. Oggi è venerdì 7 febbraio 2025. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno, buongiorno Martina.
Buongiorno.
Eccoci qua, oggi è venerdì e quindi come ogni venerdì il Sollazzo del Pappagallo con Boris Sollazzo. Verrà Boris Sollazzo questa mattina?
Chi lo sa?
Chissà.
Tra l'altro sappiamo che sta girando per la città. Se lo avvistate, per favore, portatecelo.
Portatecelo qua in studio.
Investitelo.
Secondo me tra poco lo sentiremo e lo interrogheremo su questioni molto importanti. Intanto arrivano in Linkin Park, torniamo fra poco con i vostri messaggi 3899 106 600.
Radio Rock Podcast.
Man Made of Meat, loro sono i Viagra Boys. Buongiorno ragazzi, Ale, buongiorno. Mauri, Martina. Allora intanto clamoroso di Giorgio Vellarti di oggi, donne.
Dico,
è sessismo o non è sessismo?
Ma che hai detto solo donne?
Sì, sì,
donne.
Secondo me sì.
È sessismo o non è sessismo? Dato per cominciare, no? È che in Italia, donne dal Corriere della Sera, lo leggo naturalmente dal... Tu ricordi il Corriere della Sera, Maurizio? C'era quel giornale?
Sì, ancora lo leggo.
Corriere della Sera, donne che in Italia hanno subito mutilazioni genitali.
Mamma mia,
è sessismo o non è sessismo? Allora, sono in Italia, solo in Italia, ragazzi, 80.000.
Ma che cazzo?
80.000
in
donne
Italia?
In Italia, sì. Di cui
Perché?
Che domanda è?
Perché in Italia si fanno queste cose?
Si fanno queste cose, Maurizio, si fanno queste cose. Dopo approfondiamo. Di cui Boris Sollazzo, attenzione, il punto è Boris Sollazzo.
Perché si è svegliato pieni di stranieri.
Esatto.
Potrebbe essere vero e lo verificheremo, signore.
E lo verificheremo e avremo qui tutti gli stranieri più tardi. Allora, di cui minorenni, di queste 80.000, minorenni 7.000. Quindi quasi il 10% minorenni.
Mi stai rovinando la giornata. È una pratica, cioè che cos'è una pratica, è una violenza?
Non è colpa mia, è di Giorgio Vellarti. Adesso lo sveliamo, lo approfondiamo.
È messa così.
Donne che in Italia hanno subito mutilazioni genitali 80.000, di cui minorenni 7.000. La Corte Penale Internazionale ha ricevuto una denuncia contro il governo italiano per il caso Al-Masri, tanto per cambiare. Martedì a discutere dell'affair sarà l'Europarlamento. Intanto Nordio fa sapere che quando era chirichetto fregava il vino al prete.
Questa è una notizia importante e spiega tanto.
Però è una notizia che secondo me la dice lunga.
Non ha ancora smesso.
Perché fa adesso anche il cricchetto.
Lui la domenica pomeriggio
usa
fare il cricchetto.
Oddio. Vabbè, allora lo so, ragazzi, Donald Trump,
che se cambi l'accento diventa Nordio.
Se uno dicesse Nordio caronna, doppia.
Beh sì, sarebbe doppia. Allora, pensi sul citofono però effettivamente. Se Martina Carona si vuole sposare con il nostro ministro Nordio, diventa Nordio caronna. Molto bello. Allora, Donald Trump ha annunciato sanzioni contro la CPI, che abbiamo detto è la cassa pisellari, no,
infiniti
cassa
piselli infiniti.
Volevo farlo un po' più creativo. Netanyahu apre alla partenza volontaria dei Gazawi perché vuole riprendere la guerra e dare Gaza agli americani. Ha detto, ma scusate, io non avevo detto niente. Ha detto, se vogliono partire noi gli mettiamo lì con un fucile puntato e loro, se vogliono partire partono, no, che vogliono fare?
Riflettete su quella meravigliosa affermazione, quel passaggio nel quale l'amico Donald diceva, ma cosa vanno a fare lì? Quel posto è brutto, sono minacciati di morte.
È brutto.
Non gli conviene tornare lì.
Allora,
i
giudici bloccano l'iniziativa di Musk, i sondaggi lo puniscono, ma lui non interessa. Ieri se l'è presa con USAID. Trump, tra l'altro, ci ha avuto una specie di svolta mistica, cioè svolta, ha annunciato che creerà una nuova commissione per la libertà religiosa per riportare la religione al centro della vita del paese.
Il racconto dell'ancella.
Racconto dell'ancella. Va bene. Panama smentisce il Dipartimento di Stato USA. Avevamo dato questa notizia che Panama probabilmente... guarda che è una cosa incredibile. Panama probabilmente no, ma è paura, perché Panama voleva dice no, le navi americane le facciamo passare, così li accarezziamo un po', no, gli diamo un dolcetto. Invece no, pare che non sia vero, niente sconti per le navi americane. L'incontro fra Trump e Putin dovrebbe avvenire fra febbraio e marzo. Cioè Putin praticamente dice, tu vuoi rispondere volevi risolvere la guerra in Ucraina in un giorno. E io ti incontro con calma.
Con calma. Incontro quando voglio.
Forse non intendeva 24 ore Trump, ma 24 mesi.
24 mesi. Allora, i preparativi sono in fase avanzata, dicono da Mosca. A Kiev arrivano i primi caccia Mirage 2000 consegnati da Parigi. Intanto, questo francese, Cochon, che non c'è il nome più francese di Cochon,
no,
secondo me. Kelvin Stéphane Cochon, 26 anni, ha preso a martellate un agente in una stazione di servizio dove lungo la bretella che va da Ivrea a Santhià. Questa è la situazione. Ma per difendersi il poliziotto ha sparato ferendo la gente e però ferendo anche un suo collega. Insomma, una situazione drammatica. Uno che ha martellato quell'altro, quell'altro che spara e ferisce due persone. Che però come ha fatto? Ah, perché ha sparato più colpi forse.
Beh, probabilmente sì.
Solo un colpo ha trapassato un uomo e è andato a finire dentro un altro uomo.
Forse così è andato.
Nessuno dei tre è in pericolo di vita. Li avremo tutti e tre poi qui in trasmissione più tardi. Almeno tre imprenditori sono caduti in una truffa elettronica telefonica in cui è stato utilizzato il nome del signor Guido Crosetto.
Lo scroll su Sky in questo istante è una delle cose più divertenti.
Allora hanno fatto, ma è bellissima, hanno fatto con l'intelligenza artificiale la voce di Crosetto che fa, che come tutti sappiamo parla così. Uè, Beluga!
Non è lui.
C'ho avuto i brividi.
È Gabi. Però effettivamente si somigliano un po'.
Vabbè, no, questo è Odyssey.
Allora, no, fa.
Ne.
Come?
È venuto anche ospite qui.
Quando è venuto ospite qui, ti ricordi, io le ho chiesto, signor ministro, e lui dice:
non era manco ministro.
Era ministro, ma io già lo sapevo.
Vecchino servitore dei due padroni.
Sono Guido Crosetto.
Un Crosetto.
Ma perché Veneto? Come fanno i torinesi? Abbiamo gli amici da Torino che ci possono dire come parla.
Piccia, Giorgia Neis, la Gianduia.
Bravissimo, parla così. Insomma, hanno fatto la voce con l'intelligenza artificiale e hanno fatto chiamare Guido Crosetto, finto, degli imprenditori. E gli imprenditori hanno dato dei soldi.
Nel senso,
uno ha versato un milione di euro.
Queste cose non si fanno, no? Queste cose non si fanno. Però è un po' come quelli che cliccano sui messaggi. Ciao amico, è morta mia nonna e tu hai vinto 30 milioni. Clicca qui.
Lo so.
Dai, che cazzo.
Però è così, ragazzi, eh. Ha dato un milione di euro. Ma uno di loro al signor Guido Crosetto.
Banco di persone.
Finto,
capito?
Però. Che faceva? Dammi un milione. Però Guido Crosetto. Dammi un milione. E lui ha dato il milione. Radio Rock Podcast. Power of Love. You Lewis and the News, vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, vai Alessandro. Raga, buongiorno,
parlando di cose serie,
vai.
Ma fate qualche spettacolo per caso a San Valentino?
Sì.
In quel periodo,
prego, annuncia.
Fate il prossimo spettacolo?
Allora, prossimo spettacolo a San Valentino, vai.
Nostro?
Eh sì, a San Valentino, no?
No.
Dai.
Eh sì, allora sì.
E facciamo uno spettacolo? Ma che ti ha chiesto questo amico? Comunque dal 3 al 13 aprile al Teatro Golden, caro.
C'è uno spettacolo a San Valentino, però non so se si può dire.
No, certo. Lo so, me lo devi dire tu se si può dire.
No,
sì che si può dire. Mica solo a San Valentino.
Io chiedo,
non solo a San Valentino.
Io chiedo, prego. Prego, partire. No, prego.
Sì, sono in scena con la mia compagnia teatrale dal 13 al 15 a Fortezza Est. Venite a vedere a Maraterra uno spettacolo bello. Parla un po' dell'Italia.
Allora, come si
così.
Chiama lo spettacolo? Innanzitutto,
Amaraterra.
Amaraterra, dove in scena?
È a Teatro Fortezza Est, che è a 5
dove
minuti
sta?
Da qua, tra l'altro, Torpignattara.
È meraviglioso.
Che tra l'altro è una libreria teatro molto bella, che a prescindere dagli spettacoli è bello da vedere.
Da visitare.
Sì, da visitare.
Sì.
Dal
molto
13
attiva.
Al 15, molto attiva, fanno tantissime cose. Alle ore 20:30, perché siccome c'è Sanremo, così poi sarete liberi di andare.
Giusta preoccupazione. Brava.
13, 14
e 15 febbraio.
Allora, bene.
Chi non viene, muore.
Lo ricorderemo comunque. Tanto l'abbiamo detto, lo ricorderemo comunque nei prossimi giorni. A Milano si dice: Marco, fatte una scopata. In che senso si dice così?
No, niente, c'è stato un ritornino.
Ah, vabbè. Buon 7 febbraio a tutti. Allora, ma qualcuno ha mai visto il Gabibbo e il Crosetto insieme? Riflettiamoci. Allora, ragazzi, volevo sapere, ne parliamo tra poco. Volevo sapere cosa ne pensate del caso Paragon, del suo software Grafite e del suo contratto rescisso col governo italiano. Io lo trovo una cosa di una gravità enorme. Guarda, stavo proprio per leggere questa
anch'io.
Notizia, che è molto interessante.
Buongiorno,
ciao Gigi. Allora, che è molto interessante. Praticamente, allora, Paragon Solutions, l'azienda che produce lo spyware installato sul cellulare di giornalisti e attivisti, ha rescisso il contratto con il governo italiano perché virgolettato, spiare giornalisti e attivisti non è etico. E continua a, il governo continua a negare. A negare. Dice, no, non abbiamo spiato nessuno.
Se non sbaglio,
da uno che fa
detto...
i programmi per spiare. Beh, però è fatto da Israele, che è, diciamo, i cui servizi segreti, sì. Diciamo, come dire, nel corso del tempo, e questo è un merito per loro, svolgono il loro lavoro davvero molto bene e hanno messo le mani nell'intelligence di qualsiasi paese.
Vi leggo la notizia, letta da qui, la leggo da Avvenire di oggi. Allora, Paragon Solutions, l'azienda che produce lo spyware Grafite, ha rescisso il contratto con il governo italiano. Cioè, loro fanno il software, lo fanno loro.
Esatto.
E ha rescisso, cioè, ha detto, non ve lo diamo più il software. Dice, perché? Perché spiare giornalisti e attivisti non è etico. La notizia è riportata dal Guardian, è arrivata il giorno dopo che la denuncia del direttore di Fanpage, cancellato, e del fondatore di Mediterranea, Casarini, che hanno scoperto, grazie insieme ad altre 5 persone, grazie a Meta, di avere i loro cellulari hackerati, infettato anche lo smartphone di, tra l'altro infettato anche, la notizia riporta anche lo smartphone di Maurizio Paniconi, che è stato anche lui oggetto di questi controlli.
Meno male. Così stanno esattamente come la penso.
Allora, Paragon Solution. Beh, non è che c'era.
No, penso,
diciamo.
Non è che mi nascondo.
Però che non lo pensi al contrario di quello che dici in diretta. Insomma, diciamo. Paragon Solutions, recentemente acquisita da un fondo USA, è stata fondata da imprenditori israeliani. I suoi clienti sono governi che dovrebbero usare lo spyware nel contrasto del crimine, teoricamente.
Certo.
Ora, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, lavora esclusivamente questa azienda con entità statali. In Italia lavora con un'agenzia di polizia e un'organizzazione di intelligence. Tuttavia il governo continua a negare e ad escludere qualsiasi controllo sui giornalisti. A Palazzo Chigi intanto gira voce che i server Paragon sarebbero anche in mano alle procure.
Voglio dire, allora, un direttore di Fanpage che fa un reportage sui giovani fascisti che si salutano col saluto nazista, ma pure te fate venire in mente che prima o poi qualcosa te fanno, no?
Cioè, tu dici colpa sua, ce l'hai un po' cercata.
Sì, cercata,
no?
Un po' cercata.
Questa tecnologia di sorveglianza funziona attraverso quello che viene definito un attacco. Prego, Boris.
Diciamolo a questo punto che anche Antonio Gramsci, che se piagneva, che prima l'hanno mandato in prigione e poi al confino.
Ma scusa, se
fa il culo, se l'è cercata.
Ma non ma scusa, ma se tu ti guardi
di Matteotti,
tu ti guardi il figlio del secolo, dirai ma Matteotti ha rotto i coglioni. Allora sì, allora sei tu che vuoi farti ammazzare.
Siamo noi che siamo fascisti.
Loro saranno anche fascisti, ma tu devo ammazzare, scusa, abbi pazienza. Non si può, prego.
Sono molto più bravi, siamo molto più bravi noi in generale, che facciamo scappare Pripke dalla galera, che facciamo andare via Almastri. Questa è l'Italia.
Questa è l'Italia che vogliamo, questo è il paese che amiamo. Allora, questa tecnologia di sorveglianza funziona attraverso quello che viene definito un attacco zero click o senza interazione. A differenza dei tradizionali software spia, che per raccogliere informazioni riguardanti le attività online di un utente senza il suo consenso si basano sul convincere la persona, clicca qui, a cliccare su un link o su un file compromesso per installarsi sul suo telefono, tablet o computer, questo spyware non ha bisogno di questa, diciamo così, di questo consenso da parte dell'utente. Cioè può infettare un telefono cellulare senza che l'utente ne sia a conoscenza e senza che abbia cliccato un link su un'email dannosa. Emilio, hai messo il telefono sotto controllo? Allora, una volta che lo smartphone è stato infettato da Grafite, l'operatore dello spyware ha accesso totale al device dal momento in cui viene effettuato il backup per salvare i dati sul cloud, inclusa la possibilità di leggere i messaggi inviati tramite applicazioni crittografate come WhatsApp o perfino Signal. Questa è la situazione al momento.
Diamine
Dio. Quindi vediamo un po' cosa succede. 3899 106 600.
Capiremo oggi.
Però trovo bellissimo, a proposito di chat, che nelle chat dei Fratelli d'Italia insultano Matteo Salvini. Trovo bellissimo. Cosa bellissima. Un cialtrone, bimbo minchia, ridicolo. Dovrebbe andare a nascondersi.
Bene così.
Oh, parliamo, meraviglioso. Lui ha rosicato, devo dire la verità.
Ha detto qualcuno.
Ha rosicato.
Allora, secondo te nelle chat del PD è diverso?
Ah no, no, ma certo. Però quando escono fuori
però godiamo che
è divertente.
Mentre nelle chat di Fratelli d'Italia prendono per il culo Salvini,
però
le chat del PD sono 743 quante sono le correnti del PD,
esatto.
Dove insultano gli altri del PD.
Radio Rock Podcast. Come together. Sugar, loro sono i Beatles. E allora leggo Matteo Salvini sul Fatto, è un cialtrone superficiale, questo lo dice Crosetto.
Cialtrone.
Bimbo minchia secondo Fazzolari, ridicolo secondo Lollo Brigida, il nostro Lollo Brigida, Emanuele, Lollo Emanuele, dovrebbe andare a nascondersi secondo la premier Giorgia Meloni.
Però non c'ha tutto il
toccato pianissimo.
Ma
tutti,
soprattutto un Renzi di destra, scrivono, che un politico che fa accordi sotto banco con Renzi per il cognato Dennis Verdini.
Mamma mia.
Sono i commenti che spuntano nelle chat interne di FDI risalenti ai tempi però del governo Conte 1, cioè da dirlo, le conversazioni tra, però ci hanno fatto poi un governo insieme, hanno cambiato idea, tratte dal libro del giornalista Giacomo Salvini, che si chiama Salvini, il giornalista Giacomo Salvini, Fratelli di Chat, da oggi in libreria per Paper First, hanno fatto irritare la Lega. E allora Matteo Salvini dovrà parlare oggi, avendo convocato una conferenza stampa sulla rottamazione delle cartelle. Se le sue parole rispecchieranno il suo umore, stando almeno a quel che raccontano nella Lega, saranno problemi per Giorgia Meloni, spiazzata dall'anticipazione del libro Fratelli di Chat, che appunto è arrivata ieri. Fratelli d'Italia ha accolto le anticipazioni con irritazione, si è aperta una caccia alla talpa e si valutano denunce a Giacomo Salvini, anche con la paura per le altre chat contenute nel libro, perché poi hanno fatto un'anticipazione.
Ma c'è un gossip, ma ci potrebbe essere qualcosa di molto più succoso.
Beh, Fratelli di Chat è divertente. Boris, prego, sì, volevi dire?
Sono l'unico che è un po' inquietato dal fatto che il ministro dei trasporti parla di cartelle
esattoriali.
Cioè, nel senso, sono l'unico che ha notato questa cosa?
Sì, vabbè, sarà una cartella esattoriale di arrivata a Trenitalia.
Sì,
certo. Va bene, vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, ripartiamo da WhatsApp.
Buongiorno Alessandro, buongiorno Maurizio.
Buongiorno.
Dopo 15
buongiorno.
Anni in una società gestita dalla politica, e dopo numerosi sforzi, impegni,
sì,
prese in giro, promesse non mantenute, praticamente lavoravo per far fare i belli ad alcuni.
Vediamo ancora chi c'è, dai, 3899 106 600.
Buongiorno,
vai,
discorso interessante.
Tutto bene, tutto bene. Vai.
Non so se avete cambiato argomento, però ho ricevuto una telefonata, io ascoltandomi dal telefono.
Ma vai tranquillo, non c'è argomento.
Meritocrazia, no, nella mia azienda non ce n'è, nel senso che o sei un rompipalle, allora ottieni qualcosa, o
niente. Allora, siamo rimasti un po' indietro con i messaggi, vediamo un po', vai.
Se consultate chat GPT vi spiegano perché ci sono tante mutilazioni agli organi genitali.
Adesso lo consultiamo, ragazzi. Vai, sentiamo.
Ma io penso che se vanno a smucinare poi nella chat da Lega o piano per culo.
Tu dici anche nelle. Guarda che potrebbe anche essere, facile, ragazzi. Potrebbe anche perché poi. Non è che voglio dire, soprattutto poi lui è, diciamo, il leader, il capo, i capi non sono mai troppo amati, quindi insomma,
no, diciamo che lui lui si applica molto per farsi prendere in giro.
Esatto, dipende pure tu quanto ci metti del tuo.
Allora, senti Paolo, noi non possiamo oggi prevedere quali forme politiche si preparino per il futuro, ma in un paese di piccola borghesia come l'Italia, nel quale le ideologie piccolo borghesi sono andate contagiando anche le classi popolari cittadine, purtroppo è probabile che nuove istituzioni che seguiranno al fascismo, per evoluzione lenta o per opera di violenza, e anche le più estreme, apparentemente rivoluzione fra esse, saranno riportate a riaffermare in modi diversi quelle ideologie, ricreeranno uno stato altrettanto e forse più lontano dalla vita, idolatrico e astratto, perpetueranno e peggioreranno sotto nuovi nomi e nuove bandiere l'eterno fascismo italiano. Firmato Carlo Levi, da Cristo si è fermato deboli, signori. Vabbè, ce lo manda Paolo. Scusate, sono preoccupata. Che fine ha fatto il dottore della TAC al gatto? Tra poco lo avremo qui in
denunciato,
studio. Denunciato, lo sveleremo. Probabilmente denunciato a piede libero, rischia l'ergastolo, signori. Quindi questa è la situazione. Lo so, però.
Buongiorno, ragazzi. Visto che lì c'è il mio grande amico Boris. Ma su Angelo Duro non avete espresso nessun commento, opinione.
Come no,
il film,
come
insomma,
no.
È abbastanza dissacrante anche per certi vostri canoni.
Io so solo una cosa, che Angelo Duro ha comprato una pagina sul Corriere della Sera, l'ha lasciata completamente bianca, tutta bianca, e sotto ha scritto il mio film è primo in tutte le classifiche, non ho bisogno di scrivere nulla su questa pagina. Ciao a tutti, firmato Angelo Duro.
Fateci disegnare i vostri bambini.
Fateci disegnare i vostri bambini. Una bella ceppa. Insomma, ragazzi, questa è la situazione che dobbiamo fare. Purtroppo. Purtroppo è lo specchio dei tempi. No,
funziona, funzionerà. E poi a un certo punto Angelo Duro, che non è un attore, si fermerà per.
No, ma lui tu è tuoni un personaggio. Beh, non è che tuona, lui è. Ah. Tra l'altro, ho letto alcune interviste di alcuni intervistatori che dicevano che ti alzi dalle interviste con lui, che non hai la sensazione, cioè non capisci esattamente quanto sta a fare il personaggio e quanto lui sia così. Sì. È evidente che quindi lui stia cavalcando un mood, no?
Sì.
No, non credo che sia esattamente allora, come lui dice così nella vita. Dice sì.
Beh, ragazzi,
io
dobbiamo capire.
No, sì.
No, ragazzi, sono 3 anni e mezzo che lo fa. È proprio una scelta di marketing precisa.
Esatto, sì, sì, quello.
È bravo, cioè nel senso che
no,
poi
è bravissimo.
È la lezione che non abbiamo mai imparato, ma che ci ha dato Tom Cruise, per cui Tom Cruise, voi direste mai che è di Scientology basandovi solo sulle sue apparizioni pubbliche? No,
certo, certo.
Cioè, Tom Cruise è l'americano che noi tutti sogniamo. Voglio dire, poi se vai a vedere la sua vita, ovviamente è quanto di più lontano nelle sue scelte dall'American Dream e via dicendo. Il punto è che per una volta che uno fa le cose bene per avere un risultato economico, si fa pure un culo di schedo per 3 anni e mezzo perché si fa un tour. E tra l'altro, cioè, tutto questo avendo pure un talento minimo.
No, è bravo,
un genio,
è bravo.
Cioè, è il Gattuso del cinema italiano, del stand-up comedian.
Bene, torniamo tra poco. David Bowie, Radio Rock Podcast. Live for Mars, lui è David Bowie. Intanto vediamo un po' chi ce l'ha ancora. Vai, 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 sentiamo.
C'è anche da dire che Lollo Frigida che prende il culo Salvini è tutto un programma.
Ho pensato pure io, devo
allora, Lollo Frigida, scusate, però fa un bellissimo programma.
Ragazzi, no, ho sentito la fine del messaggio, ragazzi.
Lollo Frigida che prende per il culo Salvini è tutto un programma. Perché non sanno cosa dicono di lui.
Non sanno cosa dicono di lui.
Io ho sempre
nelle chat della Lega, forse.
Emanuele Lobrigido è
nella Lega. Vedere le chat della Lega.
E lei che
punto.
Cosa ne sa? È nella
perché
chat.
Lei è nella chat della Lega, ragazzi. Oh, poi abbiamo la nostra rubrica del giorno che tanto aspettavamo. Prima devo dire, vi ricordo una cosa: che dalla settimana prossima, ragazzi, parte One More Time. Ogni settimana Rick Hatton e Clyde Griffiths, cioè gli storici volti di Video Music e non solo, molto conosciuti anche in radio, Clive stava a Radio DJ, a Radio Monte Carlo, meglio conosciuti come Rick e Clive, vi portano alla scoperta di aneddoti e curiosità su eventi, personalità, canzoni e album dal mondo della musica rock, un viaggio unico e imperdibile in esclusiva per noi, One More Time, tutti i giorni su Radio Rock, ogni venerdì in podcast, 5 nuove puntate sul nostro sito radiorock.it e sulle principali app e servizi di podcast. Radio Rock è tutta un'altra storia, c'è la rubrica l'analfabetismo funzionale del giorno. Vai con la sigla, caro Alessandro, vai. Strana sta sigla. Ma che l'inno nazionale, che cazzo è?
No, allora.
No, chiedo.
Loro hanno chiesto una sigla di
questo. Ma questo fa parte della sigla? Loro hanno fatto.
Loro hanno. Bravo! Che idea, bravo!
Lo so.
Loro hanno chiesto una sigla di questo tipo.
Benissimo, prego. Il messaggio di Massimo che scrive: regà, bravo, bravo. Sta storia
bravo
di
Gesù.
Allora, bravo Gesù.
Angelo duro muto.
A proposito di a proposito di messaggi che passano alla radio, regà, sta storia se l'è cercata? No, mai. Avete rotto il cazzo.
Massimo, ma se tu non riesci a cogliere ironia, c'hai un problema.
Sembri me l'altra mattina.
Ti ho detto, è la rubrica l'analfabetismo funzionale del giorno.
Bravo, sì.
Cioè, la chiusura, se volete.
Ragazzi, abbiate pazienza.
Ma
per il discorso è più lunga dell'apertura. Ma che ballo del quacquale,
tutto questo che stai dicendo fa parte della sigla.
Bello, bello. Allora, per il discorso Paragon, innanzitutto qualcuno ha mai visto il Gabibbo e il Crosetto insieme? Riflettiamoci.
Ragazzi, ci denunzia.
Per il discorso Paragon, tra l'altro, è indicativo l'uso che se ne fa. Controllare giornalisti e attivisti non sospetti di crimini mafiosi o corruzione politica. Come se i giornalisti finora avessero fatto un sacco di attentati violenti. Poi però dobbiamo tenere il governo fermo a decidere sulla privacy, perché hanno colpevolmente messo una cimice a casa di un politico che ha solo preso qualche tangente e qualche rapporto con qualche criminale. Va bene, sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
Io c'ho proprio un poco rispetto per Angelo Duro, diciamola così.
Poco secondo rispetto da parte di Matteo.
È un Pintus che vorrebbe fare il Giorgio Montanini e non gli viene bene nessuno dei due.
Cazzo, bravo.
Addirittura, un Pintus che vorrebbe fare Montanini e non gli viene bene nessuno dei due. Boris, questa recensione Ti piace?
No, io la devo dire, non so se ha ragione, però il Minotauro che viene da Pintus e Montanini,
bellissimo.
È diciamo una cosa.
Beh, è un po' spaventoso.
No, sì, cioè, no, perché sì, Pintus sì, che fa la comicità per bambini, sì, e Montanini che bestemmia.
Sì,
quindi
sì,
me lo immagino,
bello,
bambini cocainomani.
Bambini, porco!
Sì, immagino i bambini cocainomani che vanno a vedere questo.
Oh, volevo dire, volevo mandare un appello, ragazzi, a questo momento si stanno preparando per andare a scuola. Ciao bimbi che ci stanno preparando. Buongiorno a tutti i bimbi. Volevo dire, quando arriva quell'età, no, intorno ai 3-4 anni, in cui il bambino comincia a bestemmiare.
No, no.
Cosa no?
Beh, 5-6. No, 5-6 no, più o meno, dai.
Dopo prime,
ma
le prime bestemmie, sì, no? Sì, allora, no, non si dovrebbe, non si dovrebbe. Però, mi raccomando, ragazzi, la Madonna sì,
non mentre pippate,
Gesù Cristo sì, ma non
il padre celeste.
È una scena meravigliosa.
Cioè, tu dici o prima o dopo aver pippato. O prima o dopo aver pippato.
Non insieme, insieme è letale.
Ti ho convinto, mi dicevi sempre di no.
No, hai ragione, insieme è letale. Mi hai convinto con la logica.
Come fai a farlo insieme?
Ma questa canzone dirà
naso e bocca.
Ma ho capito, ma tu scusa, mica pippi con la bocca.
No, se tu pippi col naso intanto parli, come la pigli l'aria?
È così.
Tocca provare. Tocca provare. Sì, è
con
tipo
le branchie.
Io c'avevo un amico che diceva che diceva bau con la bestemmia.
Come?
Un amico, cioè un amico, era l'editore di questa.
No, era un tuo amico.
Faceva ruttava.
Era proprio un amico, tecnicamente aveva un incarico. Ecco.
Vabbè, lascia perdere. Era.
E che faceva?
Faceva bau con la bestemmia, no?
Cioè, che vuol dire?
No, aspetta, ho sbagliato.
Ce la fai in onda?
Forse dire, non doveva dirlo.
Cioè, bestemmiava con i rutti, volevo dire, scusa, sbagliato. Poi c'è anche Bau.
È più comprensibile.
Ho fatto la crasi,
praticamente.
È bello,
cioè, aveva una grande capacità di gestire il rutto, quindi.
Certo. Sì, sì, sì.
Ma questa canzone dirà, mi sono perso al liceo o mi sono perso il liceo?
Nel liceo
Bowie là sbiascica un pochettino, non si capisce bene.
Allora lo approfondiremo. Volevo dire, scusa, rettifica Martina, volevo dire lui non sa cosa dicono di lui ancora.
Ah, di esso stesso.
Beh, sentendo queste chat con i commenti su Salvini mi trovo molto d'accordo con la destra per una volta.
Allora Lollobrigida dice nella chat, pare Boris sculacciami
addirittura.
Sì, dice Marianna. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Vanvini, le bestemmie sì, ma poco.
Bravo Francesco. Angelo Duro non è un genio, ma in un mondo di Enrico Brignani va benissimo anche lui.
Non diciamo cazzate, dai.
No, possiamo dire questo.
Sono due cose diverse. Poi, di che parliamo? Di come
però,
funziona Angelo Duro?
Scusa,
bravo e sta funzionando.
Ma viene all'argomento del giorno.
Enrico Brignani?
No, scusami, Tirocchi.
No.
Cioè, sì, perlomeno
diglielo.
Duro quattro volte far ridere. Brignano, no.
Gli ha toccato duro.
Attenzione, allora va bene. Allora, l'argomento del giorno è questo. L'argomento del giorno è questo. Allora, Angelo Duro non è un genio, ma è meglio di chi? 3899
Enrico
Brignani? Enrico Brignani non è un genio, ma è meglio di chi? 3899 106 600. Lo sveleremo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
You give love a bad name. Bon Jovi su Radio Rock. Ieri bene le borse europee, con Piazza Affari che chiude ai massimi dal 2008 addirittura. Quindi andata bene, insomma, la giornata per le borse. Barenboim ha il Parkinson, ma vuole, sapete, il direttore di orchestra, no? Ma vuole continuare a dirigere il più possibile con il Parkinson.
Però vai con jazz.
Forse ti aiuta, però no. Scusa, non ti puoi aiutare un pochino della no, gestione?
Dai, su, ragazzi.
No, perché a te non ti fa ridere adesso. Dai, no, di che stiamo
parlando? Pensa
no,
che Pippa che
carità,
si fa.
Per carità. No, ne
Pippa.
No, vabbè, Pippa che c'entra.
Basta poggiare la mano.
No,
lo vogliamo dire, ragazzi. Lo vogliamo dire che Tirocchi negli ultimi 20 minuti ha fatto tre battute che Angelo Duro.
Allora, cioè, e lo sta facendo apposta.
È una cosa impressionante.
Non faccio Maurizio Panini per terra. Che cazzo? A lui fanno ridere queste cose qua.
Pure a me, però,
cioè, ma secondo voi, Barenboim col Parkinson fa jazz? Fa marcette o fa rap?
Allora, lo chiederemo, perché tra poco Barenboim sarà il nostro ospite.
Io lo manderei a sé.
Si ricorda?
Ma come vi vergogno? Ma come non vi vergognate? Abbiamo
voi,
qua un signore col Parkinson che è incazzatissimo.
Poverino.
Come si chiama questo signore?
Barenboim.
Barenboim.
Barenboim. Allora, arriverà Carlo, Arriverà Carlo, non il figliuolo di Boris, ma il re Carlo III, che poi non è detto che il figlio di Boris non diventi anche lui re, no? Quindi so, festeggerà a Roma i 20 anni di matrimonio con Camilla, vuol vedere la capitale per la prima volta in assoluto da re Carlo III, signori. L'Aga Khan Karim al-Husseini sarà sostituito da Rahim al-Husseini, il figlio e sosia di Alessandro Tirocchi. Sarà lui, anni 50, il leader spirituale di circa 15 milioni di musulmani ismaeliti. Ismailiti,
questa, leader spirituale.
Allora, voi non potete capire quanto è stato difficile strillare a mio figlio di anni 4 quando, giocando con i fratelli al gioco dell'oca. Il gioco dell'oca, c'è qualcuno che gioca ancora al gioco
bello
dell'oca?
Però. Bello, vabbè. Bello gioco.
Disse, cioè,
disse una bestemmia.
No, aspetta, cosa ha detto? Però, la dobbiamo dire perché fa parte dell'aneddoto.
Certo,
no? La bestemmia
sì,
va raccontata.
Sì. No.
Sì. Disse io trovo.
Oca, Madonna,
no, quasi. No. Però io mi immagino questa scena e mi fa impazzire, di questo bambino che gioca a un gioco obsoleto, a un gioco antico, no? Il gioco più vecchio del mondo, vogliamo dire.
Sì.
Quale il gioco dell'oca, poi... si mette lì e poi fa Dio! E poi il bestemmione, no?
4 anni?
Detto? Porco, cioè praticamente sarebbe l'altra parte della parola.
Perché l'ha detto? Se lo tagli la pausa.
Perché era uno degli animaletti.
Io dico Dio, scusate un attimo, però allora non mi potete fare questo. Perché io dico Dio, io dico Dio alle 7 e poi dico porco alle 10, ho bestemmiato, scusate. No, così no. Allora, la prossima volta farò così.
Però
inizio
diciamo
la trasmissione
adesso,
con Dio,
vabbè.
E poi finita la trasmissione dirò porco. Così almeno voi non vi volete dire che ho bestemmiato. Ma che discorsi sono? Ma che mi venite a raccontare qua?
Però io
penso
sapere...
che tu oggi becchi una denuncia.
Disse,
però sapere perché.
Sai chi è che ti denuncia? Ti denuncia lui. Bravo. Allora, sai chi ti denuncia?
Lui.
Allora, questa scena è meravigliosa.
Emilio!
Del bambino che gioca con i fratelli, il gioco del logo, e poi.
Ma perché hai impiegato?
Lo redarguivo con le lacrime agli occhi. Ma credo.
L'ha sentito dal babbo.
Ma tu non dovevi dire. Qui, secondo me, e i fratelli 14 e 16 anni con la testa sotto al tavolo per non farsi vedere da lui.
Come
ma no, ma, lì non,
ma
bisogna, ma bisogna, ragazzi, bisogna assolutamente. Allora, molto bello. Qualcuno scrive: porco, bravissimo direttore. Dio,
vabbè, così è
e questa è la terza. Comunque, cioè, nel
no,
senso,
vabbè,
io
così
no,
è
non è così.
Chiuderanno la trasmissione,
ma non è così perché è tale. Solo se le...
tu vai al tribunale di
ma
Santa
scusa,
Romana,
se le,
Chiesa,
tu le
via.
Attacchi le cose, no? Se non le attacchi, che vuol dire? Allora io,
andare.
Allora io scrivo allora,
via il Vaticano.
Allora la Bibbia in principio fu che ne so porco, poi dopo 6 anni, dopo 6 pagine Dio.
Scusa, da quando
che
la Bibbia inizia dal principio?
Come
fu,
no?
No, già così, scusa, già così è una bestemmia, non devi aggiungere
sarà un porco nella Bibbia,
scusa,
no? Un porco ci sarà, dopo 3 pagine Dio hanno bestemmiato nella Bibbia, che cazzo mi dite, che mi venite
allora,
a raccontare voi altri?
No,
vai al tribunale di Santa Romana Chiesa, via.
Ma guarda, il porco credo che non venga nominato neanche a
come
non,
no, come animale,
cioè non c'è, è come animale, che è il porco, se no.
Beh, pure il maiale è uguale.
Non ci sarà nella Bibbia,
no.
Un maiale ci sarà nella Bibbia.
Io quello stavo dicendo come animale, non come
vabbè, processo.
Allora calma, però è molto bella. Però è molto bella questa cosa. Vai,
io
sentiamo.
Inizio a bestemmiare a 9 anni dopo che mi hanno fatto vedere Marcellino Pane e Vino.
Vabbè, quello si fa un po' bestemmiare. Allora, questo è ciò che vedo tutte le mattine mentre aspetto il Cotral Merda e ascolto la più bella radio d'Italia. Buongiorno Radio Rock. C'è una scritta sul muro: amatevi. Poi cancellata e sotto, fanculo. Molto bella, devo dire, molto bella. Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai, vediamo, vai.
Vabbè, il discorso che Brignano fa ridere.
Anzi, ferma un attimo, mandateci le vostre foto delle scritte sui muri vicino da voi.
Se non ci sono, fate una scritta e poi fotografatela.
Fate la scritta e poi fotografatela. No, oppure fate la scritta e fatela fotografata a qualcun altro.
Bravo.
Vai,
allora,
sentiamo.
Se trovate questa foto,
sì?
Vi ricordate che sul ponte prima di Monte Milvio c'era scritto ti amo Costanza ma senza speranza?
Sì.
E ora allora, fatemi avere la foto,
ma non c'è più. Adesso o c'è,
no,
c'è
non
ancora?
C'è più, non c'è più, no, ci siamo più. Tipo io Gianfilippo 3 metri sopra,
allora, mandateci, che è pure molto bella, mandateci la foto di ti amo Costanza ma senza speranza o altre rime del genere analoghe, diciamo così, no, potremmo dire. Vai, sentiamo.
Vabbè, il discorso che Brignano fa ride a Roma,
bravo,
Piraccioni fa ride a Firenze, ma Pucci come cazzo fa a far ride milanesi? Ma
Pucci,
milanesi che concetto c'hanno della...
Ah,
della
e lo chiederemo ai milanesi.
Non è vero.
A parte saranno i nostri ospiti più tardi milanesi. Ma poi chiederemo...
Non vi piace la sua ironia, ma...
bravo.
Pucci fa ride. Poi non ci piace?
Vabbè,
no,
vediamo.
Non tutto. No, però non è vero.
Ma ce lo raccontino anche i milanesi. Facciamo parlare di milanesi, ragazzi.
Ragazzi, i milanesi ridevano per le barzellette di Gino Bramieri.
Non
cioè, voglio dire...
Allora...
Il miglior battutista che ha avuto un milanese milanese che ha avuto un milanese è Luca Ravenna, con tutto il rispetto per Luca Ravenna.
Sei, chiaramente stai cercando di azzerare il nostro seguito in dub su a Milano, naturalmente. No, no, chiediamo agli amici milanesi che ci ascoltano in dub, diciamo, qual è il, secondo loro il loro comico di riferimento, posto che a me Brignano non piace personalmente, quindi fate quello che vi pare. Va bene, Papa Roach. Radio Rock Podcast. Even if it kills me, loro sono i Papa Roach, fra le nostre novità con questo singolo già proposto dal vivo in anteprima a metà del mese scorso, canzone che anticipa l'attesa un nuovo lavoro, Rise of the Roach Tour, il programma in Europa, l'atteso tour appunto, Rise of the Roach, il programma in Europa, Regno Unito e Nord America, il tour live dei Papa Roach, dunque vediamo un po'. Umberto ci scrive, Matteo 12 31 32, giocateveli pure all'otto, a chiunque parlerà male del figlio dell'uomo sarà perdonato, ma la bestemmia contro lo spirito non gli sarà perdonata né in questo secolo né in quello futuro. Quindi se volete bestemmiare contro Gesù si può fare,
ma
contro...
non
Gesù è figlio dell'uomo anche, no?
Certo.
Oh. Beh, figlio di Dio e figlio dell'uomo. Ma lo spirito non dovete bestemmiare contro lo spirito, questo è il punto. Allora,
l'unico intoccabile vero è lo Spirito Santo.
Marco dice: io ho già comprato il libro, troppo curioso. Stefano invece dice: meglio duro che duri. Beh, questo non lo so, dipende dai punti di vista.
Dipende
dai punti
meglio
di
duri
vista.
Che duri.
Meglio duro che duro, forse. No, meglio duro, no, che,
meglio
duro,
duro che duri. Che duri.
O meglio duri che duro.
O meglio duri che duri invece, basta.
Ma meglio duro che duro, scusate.
O meglio Taro che Deri.
Meglio a meglio angelo duro che duro, no? Piuttosto che duro. Oppure meglio duro che angelo duro, no?
D'altro. Vabbè,
altro. Il mio figlio bestemmiò a 4 anni.
Sentiamo. Figli che bestemmiano.
Una rubrica. Pupetta sul tablet.
A che cosa? A pupetta.
Vecchio.
Pupetta.
A 4 anni gioca a scopa sul tablet.
Aspetta,
scopetta sul tablet.
Scopetta, perdonatemi.
Contro il computer e tutto tiro giù. Un bestemmione,
sì.
Che però ci stava,
capito, ragazzi? Sì, sì. Cioè, ci stava.
Tu c'era
un figlio di 4 anni che è un vecchio di 75 al bar di
Maurizio, che a scopetta te lo chiama, te lo chiama.
Sì. Che però ci stava,
appunto, ci stava, regà. Mo ci stava,
non ci stava, no?
Un ragazzino di 4 anni che bestemmia, non ci stava,
ragazzi.
Mo che voi possiate andare fieri dei vostri figli che bestemmiano, mi sembra veramente un paradosso.
Porco se sono fiero di lui.
Scopetta
sul tablet.
Abbiamo sentito, basta.
No, non abbiamo sentito, non fate finire.
Bestemmione. Però io a quel punto non potevo far altro che dargli un bicchiere di rosso, mi sembrava adeguato.
Oh, gli ha dato un bicchiere di rosso
perché non aveva 4 anni palesemente quel bambino.
Allora, ma pure tipo Emilio dice porco e un altro completo. Questo l'abbiamo già fatto a Teleradio Stereo, quindi purtroppo non la possiamo ripetere. Io e Boris Sollazzo andammo
in altre radio per vestire.
Allora, eravamo ospiti a Teleradio Stereo e decidemmo, siccome era sera tardi, decidemmo di bestemmiare, no, in radio. Però io, come possiamo farlo? Ma tanti anni fa, ripeto. Come possiamo farlo? Allora abbiamo deciso che uno diceva una frase che terminava con una parola e l'altro completava con un'altra, no?
Bello.
Tipo
il finale è quello iniziale.
Mi pare che era una cosa del tipo ma hai sentito che buono questa sera a cena, no? Questa sera a cena il maiale. No, aspetta. Sì, il maiale
iniziava.
E l'altro diceva "Dio com'era buono", cioè, però incastrando in maniera tale che
molto bello, chiaro, cioè,
molto bello, molto bello, devo dire. Boris, te lo ricordi che
vogliamo,
momenti?
Vogliamo salutare momenti Alessandra. Magici. Non so se te la ricordi Alessandra.
No, assolutamente, chi era?
Alessandra.
Oddio, pensaci. Non lo so,
ci scriveva qui a Radio Rock.
Alessandra. Ah, come no, la mitica Alessandra Diocane. Allora, dunque, ma
5.
Si chiamava così, che
ma
te lo so fare io?
Di fronte al tribunale di Santa Romana.
Allora, dunque, aeroporto di Malpensa. Dunque, no, all'aeroporto di Jalè, perché credo che fa. Allora, sì, perché abbiamo chiesto, mi ero pure scordato, abbiamo chiesto, mandateci le foto dei vostri murales o cose. Guarda i maschi come sono attratti dal calcio,
I maschi
innamorati.
Allora,
i maschi attratti dal calcio. Alessandro Di Rocchi che guarda Fiorentina Inter 3-0, Boris Sollazzo che guarda Fiorentina Inter 3-0,
Boris, ragione,
Martina Caronna che guarda e Maurizio che scrive delle cose.
Io sto guardando le dette di Martina Caronna sfruttando il fatto che Martina stesse vedendo il calcio.
Vabbè, il calcio non
cioè, proprio, all'aeroporto di Malpensa,
però va bene.
Aeroporto di Malpensa, no Chinese in Italy. Also no fucking Italians all around the world. E poi qualcun altro ha chiesto fuck you. Quindi sono capito,
uno scambio,
uno scambio. Ma state scherzando, vero? Basta solo a pensare a, ah sì, ricordate anche le bestemmie, no, di, ma divertenti, no, satiriche di Cocchi Renato. Ti ricordi quando dicevano la gallina non è un animale, Dio, ma
no,
no,
intelligente,
non è un animale, Dio.
Intelligente,
no, no, non diceva così. Vabbè, allora che ne so. Però Aldo, sarebbe... Giovanni e Giacomo che bestemmiavano in continuazione.
Ma non è
palco,
vero,
no,
ma no, no,
non è, ma non ti ricordi Aldo che faceva Cipollino, Cipollino,
allora, Cipollino che è Boldi con la mano,
allora,
in testa, che è
tutti quelli passati per il derby bestemmiavano. Oggi estemmie e insulti generalizzati ai milanesi. Vogliamo chiudere la puntata alla grande prendendo un cucciolo di Beagle e bastonandolo forte,
no,
in diretta su Twitch?
No.
Forte in diretta su,
no,
Twitch.
Sì, è
forte in diretta,
no,
su Radio Rock TV. No, non lo faremmo mai. Allora, Raul, piuttosto, guarda, piuttosto bastono Maurizio. Se devo bastonare,
ma
bastonare,
lo fai.
Ma
non
lo
è
faccio,
che è piuttosto,
però lo faccio col sorriso.
No, però sì, è a livello metaforico, no?
Sì, Raul, beh, Cremona, Max Pisu, i miei comici preferiti. Che poi Raul Cremona e Max Pisu sono la stessa persona.
No,
no.
Raul Cremona è geniale.
No, diciamo che tendenzialmente no. Però, però.
Sì, però grazie. Così ho buoni tutti. Vabbè, allora sentiamo ancora. Matteo, vai, vai, vai.
Ciao. Ma nessuno mai pensa che anche il porco potrebbe rimanere offeso per la cosa?
Allora, se siete dei veri animalisti, Martina, dovete pensare anche questo.
Certo,
che il porco potrebbe rimanere offeso. Allora, appena visto su un cartello pubblicitario, ah dai, raccontaci i vostri cartelli pubblicitari, appena, cioè i vostri, come
avete detto? Messo in giro per la città,
no, le vostre scritte, vabbè, scritte sui muri,
però
appena
Emilio,
visto
Emilio
su un cartello,
basta,
pubblicitario, residenza per anziani Il Valico, bellissimo,
bello,
residenza per anziani Il Valico, è bella, bellissimo, vai. Ma
all'università con me qualche anno fa, che proprio Brignano, quanto gli piaceva Brignano, andava sempre a vedere Brignano e si sentiva solo lei da quanto rideva, proprio sovrastava pure Brignano. Però andava girando pure con una smart tutta leopardata e col volante pellicetta.
Attenzione,
allora, qual è il problema?
Tutto torna,
non
Mauri.
Capisco qual è il problema.
Eh beh, il problema, scusami, lo è, perché il problema lo è.
Qual allora, è? Tra poco lo capiremo.
Tra poco lo capiremo.
Che ognuno va in giro come cazzo vuole.
Tra poco avremo ospite il problema. Allora, qui, da, qui con noi, Maurizio, tu te devi assumere le responsabilità.
No, io mi devo
assumere.
Tu vai a processo.
Radio Rock Podcast.
Kaiser Chiefs alla trasmissione televisiva. Il terzo indizio, che c'è un uomo che parla della scomparsa della moglie alla televisiva. Il terzo indizio, sentiamo cosa
come
dice.
Sono le altre cose? L'hanno portata via, perché non si può essere, mia moglie non era pazza. Se fosse stata pazza mia moglie l'avrei trovata al mattino, perché io sono un pompiere,
sì?
Io ricerco le persone, i carabinieri fanno i pompini ai pompieri, perché sono carabinieri,
ecco, si
vuol dire. Fatemi tutte le denunce che volete.
No, no, no. Bene, bene, bene. Allora, i carabinieri.
Ho detto, questo potresti essere tu, Emilio, fra un po' di anni con una demenza galoppante.
Potrebbe essere. Insomma, mi faccio pompiere.
I bambini e i pompieri.
Poi bello che i pompini, i carabinieri fanno. No, com'era? I pompieri fanno i pompini. No,
no.
Comunque,
no,
i carabinieri fanno i pompini e i pompieri.
Comunque mi ha fatto più ridere di Brignano.
Ed era Brignano, pensate. Allora, sentiamo un po': 3899-106-600. Vai.
Di riprodurle nell'ordine giusto.
Ah, bravo, no, bravissimo.
Non ho capito.
Bravissimo.
Non ho capito niente.
Allora, ci sono dei vocali da parte di un ascoltatore e vanno riprodotti in ordine giusto. Partiamo dal primo.
No, no, aia,
partiamo,
no,
dal primo.
Aia.
Porco.
Benissimo.
Aspetta.
No. Ne mando uno a caso, ne mando
è
uno a caso.
La nostra, no,
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 ne mando uno
pericolosa
a caso. Mando questo qui, vediamo che succede su questo. Vediamo,
Santo.
Santo o quanto, che ha detto? Santo o quanto?
Santo, credo.
No, vediamo questo, aspetta. Aspetta, vediamo. Aspetta.
Io.
Dio.
Maiale.
Vabbè, allora. Vabbè, effettivamente.
Cosa cazzo ridi? Questa cosa è cosa pericolosissima, quella che hai fatto per adesso. Ti sei consegnato mani e piedi alla Procura della Repubblica.
No. Perché erano tutti i messaggi vocali slegati, capito, fra di
ma
loro.
Era facilmente intuibile. Ma che cazzo di gusto c'è?
Dai,
se sapeva quello.
Dai,
come
sentiamo, dai.
Porco.
No, vabbè, no, 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 basta. Sentiamo, vai.
Riprodurle nell'ordine giusto.
Nell'ordine giusto, va benissimo, grazie, ciao. Sentiamo.
Comunque, ciao, ciao. Non è vero, Pieraccioni, i fiorentini non li fa ridere.
Ah, no,
ridere.
Ma
lì,
Pieraccioni
fa ridere.
Forse
i fasci.
I fasci.
I fiorentini non li fa ridere. Non fa ridere più nessuno, Pieraccioni. Forse i fasci.
Il Paci. Ah, guido forse Paci fa ride. Invece no, il Paci. Oh Grullo, te tu raccontami una barzelletta del Paci.
Forza.
No, la so. Vieni qua.
Non la so.
Grullo. Forza, allora, questa a Padova, signori, Padova, muro murales a Padova, muro questa murale. Scuola mi sta uccidendo. Questa scuola mi sta uccidendo. Scrive un signore sul muro. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Ma perché di Alessandro Siani ne vogliamo parlare?
No, quasi.
Preferisco
Alessandro Siani, è un'offesa alla tradizione
però
napoletana.
Piace a Napoli, ragazzi. No. Piace a Napoli.
Io non sono convinto neanche di quello.
Pieraccioni
no,
piace a Firenze. Allora no.
Io
Pieraccioni piace a Napoli e Siani piace a Firenze. A questo punto vai.
Chi è più simpatico tra Luca Ravenna, Brignano e Mammucari? Non vale come risposta.
Ma scusa, ma Luca Ravenna è bravo.
Qual è la più simpatica?
Luca Ravenna mi piace.
Allora, a proposito di Luca Ravenna, vuole sapere Valentina una cosa da Boris. Ah. E come dire, non la manda certo a dire, non le manda certo a dire. Cioè scrive, ciao, qual è la motivazione per la quale Boris implicitamente critica Luca Ravenna, che è oggettivamente uno dei migliori comici della sua generazione? Risponderà Boris Sollazzo da par suo, vai.
Ma lo penso anch'io. È una battuta perché volevo insultare i milanesi e a questo proposito volevo fare la battuta
insultare i milanesi?
Originalissima, che è la cosa più bella di Milano. È il treno per Roma.
E tipo ci posso dire una cosa, la cosa più bella di Roma è il treno per Milano, perché Milano
Milan è proprio l'invidia del pene, perché io ho fatto di tutto per trasferirmi a Milano negli ultimi anni
e non ti hanno voluto. Allora un appello, voglio lanciare un appello agli amici milanesi che ci stanno ascoltando in DAB a Milano e in tutta la Lombardia: chiamate Boris Sollazzo, vogliatelo.
Adesso li convinco,
vogliatelo.
Contate che il milanese me l'ha insegnato Emilio Pappagallo.
È pronto. Radio Rock Podcast. White Stripes con Seven Nation Army. A Firenze aveva denunciato la scuola per la bocciatura del figlio. Il TAR li condanna a pagare 2.000 euro. È successo a Firenze. Io non ho capito come riportare sta notizia. Che vuol dire aver denunciato la scuola? Avrà fatto ricorso al TAR?
Ha fatto ricorso al TAR.
E mica ha denunciato la scuola, ha fatto ricorso al TAR. Denuncia è un'altra cosa. Denuncia se te denuncia a te che sei uno
stronzo. Aveva denunciato la bocciatura del figlio.
Vabbè, aveva impugnato, diciamo i termini giù. A Giorgio Dell'Arte, che cazzo fa? Aveva impugnato
Giorgio,
la
favore.
Bocciatura del figlio. Il TAR li condanna a pagare le spese, 2000 euro di spese.
Sì,
cioè, quindi
non era
dovuto. Era come dire, era peregrina, no, questa ipotesi di denunciare
però
la scuola.
Sono sempre di più questa i genitori che denunciano al TAR le scuole per le bocciature del figlio.
I tifosi del Torino hanno organizzato per il 4 maggio, se volete andare ragazzi, a Torino, una nuova marcia contro il patron Cairo. Quindi c'è una nuova marcia a Torino contro il patron Cairo.
C'è un'atmosfera con tutti i proprietari. Sono stato, mentre stavamo a Milano a fare lo spettacolo, siccome un attore che lavora con noi è un amico di Florenzi, siamo andati a vedere Milan Parma a mezzogiorno e mezzo, e pure a Milano con la proprietà. Lascia stare questi così a Roma, te ne dico. Diciamo che le proprietà in
non
genere
è un momento di grande
momento bello.
Ragazzi, la pugile algerina Imane Khelif, ce ne siamo occupati spesso, che a Parigi Khalif costrinse Carini al ritiro, non è stata ammessa ai mondiali. Ha un livello di testosterone troppo alto secondo la federazione. Quindi
allora,
non ha messo
questa ragazza.
C'è un problema?
Certo, perché perché se i livelli di testosterone sono alti, tra l'altro, bisognerebbe pure un po' un attimo capire con chi si sta allenando in questo momento. Solitamente, per esempio, voi vi ricorderete, ormai penso più di 20 anni fa, tutto il caso delle atlete cinesi che venivano praticamente progettate in laboratorio, cioè avevano dei livelli sballati. Per via del, diciamo, di un certo doping.
Sì.
Che sta succedendo? E non è che magari c'è un'integrazione.
È sessismo o non è sessismo?
No, è un'osservazione allora, su quello che è successo.
Domandato.
Facciamo uno scenario, no? Cioè, perché chiaramente a me
siete trampiani,
ci daranno dei sessisti.
No, dei trampiani.
Dei sessisti. Però io chiedo una cosa: mettiamo che l'ammettono ai mondiali, no? Fanno ricorso, l'ammettono ai mondiali. In semifinale dà una papagna a un'altra donna e l'ammazza. No?
Sì.
È già successo, no? Secondo
non
voi,
lei, diciamo,
no, è già successo in generale.
In generale,
in una un match di pugilato, tra l'altro, tra persone con testosterone simile. Questo avvenisse, lo ricordiamo, in Rocky 4 o 3. Rocky 3
vabbè,
o 4,
successo Rocky
3.
Ho capito.
Io adoro che Boris così
mischiato realtà e finzione cinematografica.
Non era vero?
No,
era che fosse vero. Lì, secondo voi, come cambia? Non
il nostro parere, ma il parere dell'opinione pubblica.
Vediamolo.
Cambia che l'opinione pubblica. Non era giusto.
Vabbè, facciamo
che,
parlare l'opinione c'entra... pubblica, no?
Sì, sì, facciamo parlare l'opinione. Sono molto curioso.
Vogliamo far parlare l'opinione. Che ne pensate voi di questa storia?
Di contatto e brutale come il pugilato,
d'accordo.
Il livello di testosterone è importante.
E associo anche un'altra storia.
Il peso, anche però, perché però anche, non è
sì,
solo.
Ma è anche
un
proprio un livello.
Di umore, è anche
sì,
un
discorso.
Associo anche un'altra notizia. È sessismo o non è sessismo quello che sta per accadere qui in studio? Per la prima volta, Gioso, per la prima volta in Italia arriva l'album di figurine Panini al femminile, quindi dedicato al calcio femminile.
Bello,
è una cosa meravigliosa.
Sì,
bellissima. Sì, anche se purtroppo hanno tagliato dei fondi.
Secondo me sì, è una cosa molto bella.
Sul calcio sul professionismo.
Sì, no, io parlo dell'album delle figurine, non è bello.
Giusto, se ci stanno, è chiaro.
Vediamo,
anche
vai,
là, anche là, no?
Sì.
Giusto che le donne siano professioniste, ma quando le vedete giocare sembrano professioniste.
Beh, ma
che c'entra? Se guardi un video di calcio degli anni 70 sembrano professionisti, sembra che vanno a uno all'ora.
No, hai appena
come
detto
no?
Che le calciatrici del 2025
no?
Sono calciatori
no,
dal 1970.
No, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo
vabbè,
che chiaramente
indietro.
A livello fisico
sono
diverso per... No. Ti sto dicendo che a livello fisico è diverso perché è uno sport che è iniziato da poco per le donne.
Posso dire una cosa?
Ma non è così.
C'è un video.
Rispetto a quello maschile.
Io
ma
vi invito.
Il
calcio degli anni 70 è una questione di ritmo. Differente.
Nel senso. Vabbè, ma se tu vedi il calcio
proprio,
femminile.
Non
parlo di
scarse.
Posso dire? Di tecnica.
Sì, ma se tu
ma
vedi
la tecnica,
il calcio
la
femminile.
La migliore, la puoi migliorare. No?
Il calcio femminile c'ha un problema.
Qual è il problema?
Il problema grosso è non capire che in relazione a un certo tipo, per esempio, di. Parlo di forza, di reattività, basterebbe accorcere campo e sarebbe uno spettacolo sicuramente
a me
sembra
proprio scarso.
Questo però. È sessismo.
Comunque,
Martina, è sessismo o no?
Sì, e io credo che ci voglia, per me sì, Ale, che te devo dire, per me credo che ci voglia anche tempo per acquisire delle competenze. Quando ho fatto il paragone negli anni 70 intendevo che se tu vedi quel calcio molto più rilassato, cioè è veramente,
ma infatti,
non che a me diverta il calcio attuale, ma non mi, quello lì è proprio
ma infatti guadagnavano un decimo, cioè guadagnavano un decimo perché facevano meno spettacolo. Le donne non guadagnano meno per sessismo, guadagnano meno perché il calcio femminile sposta meno soldi.
E quello
punto.
Sicuramente è un dato di fatto.
Tutta una
però,
catena.
Però esatto, cioè nel senso comunque è da poco che è iniziato il fatto che siano tecnicamente meno preparate, secondo me è proprio perché è da meno tempo che questa cosa è considerata una professione per le donne o no?
Molto bene, molto
Italia,
comunque,
negli Stati Uniti per esempio no.
Vabbè.
Però lo spettacolo anche lì si indagano, si interrogano su come rendere migliore proprio quello che accade in campo ed è anche una questione di prestazione fisica.
Bene.
Basta vedere i tempi sulle gare.
Aspetta, a proposito di calcio femminile,
tempo però, no?
A proposito di calcio femminile,
le gare per esempio, le gare d'atletica uomini e donne, no? Hanno delle tempistiche proprio diverse.
Ah,
è una questione anche legata a un io non sto dicendo che sia meglio o peggio.
Questo ok, però
c'è una differenza. Poi se la vogliamo negare,
va bene.
Musica.
Radio Rock Podcast. Midnight Messiah, il nuovo singolo dei Dream Theater. Sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
A proposito di bambini bestemmiatori a 4
sì,
anni,
sì.
Io qualche anno fa ho fatto un babysitter a un bambino che uscendo dall'asilo canticchiava le bestemmie.
Ah, Irene.
E canticchiava, la cartellina in mano.
Dall'asilo?
La cartellina in mano.
E con le bestemmie dentro.
Ma l'ha sentito
dalle maestre. Non ho capito.
Vabbè, no, a casa dal padre dal padre e dalla madre.
Si crea una melodia
e con le bestemmie dentro.
Vabbè, ok. Allora, attenzione signori, gli Schiantos, giustamente dice Max da Bergamo, no? Con Porto, mi raccomando, Porto. Allora, Renzo Arbore bestemmiava di continuo, ma non se n'è mai accorto nessuno a causa del suo difetto di pronuncia. Quindi questa, signori, è la situazione.
È pronunciationing o non è pronunciationing?
Attenzione, perché mandano una foto. No, che bullismo. Mandano delle foto del abbiamo detto, no? Dei nostri murales. Serve la tenacia di Radio Maria in galleria.
Sì.
Serve la tenacia di Radio Maria in galleria.
Matteo Renzi.
Allora, ma Alessandro Paci, comico toscano, ignoranti capre fascisti.
No,
ci
no, no, lo conosciamo. Mo adesso non è che sia proprio pirotecnico.
A me pure non è che mi fa impazzire. Non mi ricordavo,
ragazzi,
il suo nome. Poi quando l'ho visto ho capito chi era. Ma
allora, salita verso i campi Danniale, che sarà Dannibale. Immagino rocchigiani filosofici. Essere, non apparire. Essere,
è
non apparire.
Un bel consiglio.
Beh, un po' però fascistoide, no Maurizio?
Rocchigiani è un po' fascistoide.
Perché veramente, cioè, si tratta solo di una considerazione.
Sì.
così molto leggera. Bravo. Milano fa cagare, no. I milanesi sono un dito nel culo con la sabbia.
Ragazzi, avete un problema evidentemente di adattamento.
Che rispondano subito i milanesi, amico, che rispondano.
Lui sembrava milanese, no, lui,
lui non è milanese.
Io quando vado a Milano sto
al massimo, era di Monza.
No. A me mi sembra milanese, però.
Ma lui non è milanese. Ma, ma di dove sei esattamente? Carissimo, allora spiegaci però, ragazzi, che rispondano i milanesi a questo punto.
Subito. Sì,
Chiamati in causa, rispondono subito i nostri amici milanesi. Vai.
Avanti. Buongiorno Radio Rock, io sono di Milano e sto a Monterotondo. Boris, vieni a Monterotondo, lascia perdere.
Allora Boris, vieni a Monterotondo.
Voglio dire, quando è giusto è giusto.
No, nel senso, Monterotondo sopra forse, ma Monterotondo scala anche è brutta,
No. La cosa più bella di Monterotondo è il treno che porta a fare a Sabina.
Non è così. Vai, sentiamo.
Ma scusate, prego. Di Frank Mattano, vogliamo parlarne?
Frank Mattano.
Che veramente non fa ridere nemmeno se si, boh, se si spara.
Allora,
a me
delle cose invece...
Io non ho capito, non fa ridere nemmeno se, che ha detto, si spara una canna.
Sparasse in bocca.
Non ho capito, no.
Però a proposito di Frank Mattano... Se si sparasse in una gamba...
No, quello farebbe molto ridere.
Insopportabile.
La signori, a proposito di ridere.
A proposito di Frank Mattano, però ha due meriti.
L'assassino sul Nilo.
Uno fa canaletti in il film su Mussolini di Luca Miniero. Sono tornato e lo fa bene. Il secondo merito è che, se vi ricordate, nell'unico film da regista fa due minuti di bestemmia di una vecchia.
Sì.
E quindi a proposito di bestemmia. Quindi devo dire che...
Allora,
a me non fa ridere la comicità nativa dei social.
Sì.
Però lui è il migliore.
È il migliore, signori. Allora, attenzione, vai, sentiamo chi c'è. Vai.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti.
Prego. L'altra settimana, direttore Boris, avete parlato di una serie TV.
Sì.
Sembra che si chiami Severance.
Severance.
Provo a cercarla su Netflix.
Scissione.
Ma non lo trovo.
Ah, volevo dire una cosa, ragazzi.
Il titolo.
Mandagli il link, dai.
Sì, è Apple.
Mo ti mando il... No, Apple TV. Adesso ti mando il link. Allora, ragazzi, devo dire una cosa. Boris Solazzo mi ha convinto a fare una cosa che io non faccio mai. Nel senso che io le serie TV, se non sono... completate, cioè se non c'è tutta la stagione,
non le inizio
perché adesso quelle che ti fanno una puntata a settimana, che io poi sono anche come dire rispettoso dei tempi, cioè me ne vedo una al giorno, non di più, non sono uno di quelli che compulsivo, no, che ne...
però
per un discorso proprio di mio di controllo, che sono maniaco del controllo, forse non ve ne siete accorti, cosa fo? Devo sapere che tutta la stagione ce l'ho lì a portata di mano, quindi non l'avrei mai fatto. Boris mi ha convinto, ieri mi sono visto la prima puntata della seconda stagione di Severance, ragazzi, è una cosa spettacolare.
E Boris c'è sempre ragione.
E io temo, ho visto la prima puntata, ma temo che la seconda stagione sia all'altezza, se non superiore alla prima, perché è veramente...
Non esagerare.
Ben Stiller ha tirato fuori veramente una serie pazzesca, quindi se non l'avete vista, vedetevela. Poi devo dire che, ragazzi, a me mi sembra tutto cupo, poi voglio parlare dopo con Boris, mi sembra tutto cupo in questo periodo, cioè le comedy... Una volta c'eravamo Modern Family, dove cazzo sono finite? Non si ride più. Cioè abbiamo Il racconto dell'ancella, Severance, che pure racconta...
Quelle belle.
Severance racconta di una modernizzata, di una situazione distopico, ma mica tanto, perché mi pare che ci stiamo arrivando, insomma, a quel tipo di alienazione. Non lo so. Va bene, dopo questa natura... ci scrive Ari... Dopo questa battuta infelice sul calcio femminile mi avete persa. No, Ari, argomenta.
Difeso Ari, non andarci.
Scusami Ari, ma qual è la battuta infelice? Non abbiamo fatto battute comiche, cioè,
no.
Stavamo parlando del calcio femminile.
Se parliamo di battute infelici, io ho fatto di peggio molto prima. Cioè, perché ve la prendete sempre per la battuta meno scorretta?
Vabbè, lei ha dato fastidio, non so quale battuta ha fatto fastidio. Però qui Arianna, siamo tutti in disaccordo, quindi non è che c'è una posizione dominante.
Dici
anche
quella
tua. Ma lei è di natura intersessuale, quindi di natura produce più ormoni del dovuto. Non è mai stato un mistero che la sua produzione di testosterone è naturale. Ci scrive appunto.
Allora, chiedo scusa, è vero che il calcio femminile fa cagare perché tecnicamente è inguardabile, però pure la Roma maschile non scherza.
No, posso dire una cosa pure, Ari, il fatto che c'è, ma avete persa, ma che significa? Quando noi qua...
Vabbè, ma è un modo di dire, no?
Sì,
no,
però quando noi qua intavoliamo discorsi su discorsi su discorsi, è un'opinione. Tu per un'opinione perdi
ma è un modo di dire.
Sì, poi, anche il modo di dire, però
non funziona.
È
ma è un modo di dire.
Perché
funziona
poi tu come ti eleggi a quella che vuoi fare democratica, no, e non lo sei.
Che cazzo c'è la democratica?
No, ma è proprio il concetto per cui per questo mi avete perso.
Le ha dato fastidio quella cosa. Sono d'accordo. Arianna, argomentaci quello che pensi. Intanto arriva il disco Radio Rock Italia. Radio Rock Podcast. Allora, Old School con La Vette Reloaded insieme a Danno. Vediamo un po' chi c'è, dai. Allora, non c'è sconfitta nel cuore di chi se ne sbatte il cazzo. È un altro murales, come dire. Una... Bella. Abbiamo detto, mandateci le foto questa mattina.
Le scritte dalle vostre città.
Rubi, sento questa canzone ed è subito Popolo delle Libertà e 2010. E anno 2010. Oh, sei grande Paci, scrive Gabriele. Sentiamo ancora, vai.
E anche per Alessandro.
Sì.
Se... il livello di testosterone di Manic Leaf non fosse dovuto a integrazioni, ma naturale, perché può cambiare, no? Il corpo umano è un meccanismo complesso.
Certo. Sì.
Cambierebbe la vostra opinione?
Allora, ti faccio l'esempio che facevo sempre. E, ci sono persone, se voi andate a fare le analisi del sangue, scoprirete che il range dell'ematocrito è tra 36 e 48. Se, ci sono persone che producono naturalmente più di 50 di ematocrito, più di 50 di ematocrito, che ha un valore che può essere alto senza il doping, impedisce per questioni di salute ai ciclisti di gareggiare per 15 giorni / 3 settimane.
Perché? Spiegalo.
Perché è un'ossigenazione eccessiva del sangue e questo favorisce il percorso in salita, che è fondamentale. A un livello tale.
Però
un livello, aspetta, fermo. A un livello
però
tale.
Non si tirla,
che è fuori.
Sì.
A un livello tale. Sembra mia moglie che non mi fa parlare. A un livello.
Beh, questa.
Sessismo o non è sessismo?
A un livello. Anche mia moglie, guarda, tranquilla. A un livello tale che diventa sleale nei confronti degli altri. Allora, il principio è: o togliamo tutti le analisi dei valori, anche naturali, ostacolanti.
Io sono per questo. Ma io addirittura sono per togliere maschile e femminile, tutti insieme. Tutti insieme. Che cazzo dici? Tutti insieme, vai.
Non lo so, mi sembra diverso il fatto che tu l'hai intesa come una cosa di slealtà, ma anche di salute, no? Giusto, è un problema. In questo caso la salute non c'entra niente, è solo una cosa riferita
no,
al,
aspetta,
al sesso.
No, aspetta, contro replica, no, che domanda pubblicità. Vai, finisci.
E quindi no, niente, è una cosa riferita al sesso. Continuiamo quindi credo dopo. Che ci sia, che è il motivo di base che è diverso e che
bene,
c'è
grazie.
Un problema.
A dopo. Radio Rock Podcast. Con In Between Days diamo ufficialmente il buongiorno a Boris Sollazzo per il Sollazzo del Pappagallo. Intanto ci scrive Giacomo: se qualcuno di noi ha visto Dispatch from Nowhere. Io non l'ho visto Dispatch from Nowhere, chissà se l'ha visto il nostro Boris, tra poco ve lo svelerò. Intanto ti amo un po' troppo, ci scrive a proposito di murale, ti amo putimutini un po' troppo, ecco la scritta che si trova nel quartiere Pinciano Parioli. Buona giornata e buon venerdì. Vai,
ragazzi, sulla E45 andando verso Perugia, a un certo punto c'è un cartello di un paesino dell'Umbria e sopra ci hanno scritto Dio. Adesso così funziona.
Abbiamo capito. Allora, ma perché vedete tutto come sessismo? Scrive Marco. Donne e uomini sono diversi. Il paragone con gli anni 70 non c'entra assolutamente nulla. Negli anni 70 erano più lenti perché le tecniche di preparazione atletica erano diverse. Oggi come preparazione sono uguali uomini e donne, la differenza è fisica. Buongiorno, scusate, non ho più trovato un altro semaforo rosso per scrivere. Va bene così. Mauri, nuovo cancelliere austriaco e subito Anschluss con l'Italia. Poi buongiorno, concordo con Nicole, che però è Martina, quindi già prima forma di sessismo, subito sbagliare il nome della donna. Per il calcio femminile è questione di tempi di maturazione. Faccio un esempio: di recente ho guardato qualche partita della grande nazionale olandese del 73-74. Ci scrive Gaetano, la tecnica e gli schemi di movimento del calcio totale sono già tutti lì, ma giocavano a rallentatore, velocizzando solo perché facevano tanto girare la palla. Quel gioco ci ha messo 20 anni di professionismo per arrivare al Milan di Sacchi e di Capello. Diamo tempo al professionismo femminile per evolvere. Personalmente non guardo il tennis maschile da 10 anni perché giocano tutti allo stesso modo e li trovo noiosi. 5-6 colpi ripetuti perfettamente per 3 ore sono una noia mortale. Meglio il tennis femminile, almeno si vedono più varietà
e
di colpi.
E in questo frattempo non possiamo renderlo un pochino più spettacolare quel gioco? E per
esempio, visto che fisicamente ci sono delle rese diverse, né migliori né peggiori, ma diverse. Se noi accorciassimo il campo e lo portassimo a 90 per 40, dico una gradinata, e stringessimo le porte di un tot, sì, invece, perché uscirebbe fuori un risultato a livello di spettacolo più alto.
Bisogna investire, sullo sport femminile, come si è fatto sullo sport maschile. Vedrai che i risultati
arrivano.
Anche negli
Stati Uniti sono 50 anni che sono professioniste. No, se tu vedi una partita del calcio femminile, che sono 50 anni che sono professioniste, il calcio femminile negli Stati Uniti fa più numeri del maschile, ok? È uguale. No, ci sono dei momenti in cui si
Yuri
vede
dice
che
non... il calcio femminile è come la musica italiana su Radio Rock, talvolta non è proprio il massimo, ma viene passato e c'è chi piace, solo così può crescere e migliorare. Va bene, sentiamo.
A me piace solo quando si tolgono una maglietta per risultare.
A casa mia, io abito a Grottaferrata.
Sì.
C'è una scritta che recita: hai un sorriso da bestemmia. Puto.
È un sorriso da bestemmia.
A me fa tanto ridere. Giurisate. È un po' una cafonata, però secondo me
rende bene l'idea.
Esprime tanto il concetto.
Bene. Grazie.
Insomma, anche un po' poetico.
Grazie
molto
mille,
poetico.
Madritta. Poi vediamo un po'. Ho visto per caso Deadlock su Netflix, una serie neozelandese che è un giallo molto ben fatto, ma soprattutto che fa morire dalle risate. Boris ne sa qualcosa.
Sì,
Deadlock.
Allora, cioè, fa parte di quella deriva oceanica, nel senso di Oceania. Che fa dei film di genere che spesso sono polizieschi, che diventano altro, di solito virano sul cubo, ma a volte vanno anche sul comico, sul grottesco, per dire successe con gli horror di Peter Jackson, no? Bad Taste e via dicendo, che funzionano incredibilmente. Ed è la dimostrazione di come il mondo sia diventato globale, perché è un senso dell'umorismo che immediatamente non è percepibile da noi, ma dopo quei 3-4 minuti in cui entri, diciamo, nel sistema di regole, lo trovi
bene.
Perfetto.
Senti, a proposito, siccome qualcuno ci abbiamo accennato nell'anteprima al sollazzo del pappagallo, dove si può vedere Severance? Si può vedere Scissione su Apple TV, piattaforma, devo dire, di grande qualità. Vogliamo dire due parole su questa serie, visto che ne abbiamo parlato? Consigliatissima, ragazzi. Recuperate la prima stagione e vedetevi la seconda.
Tutto quello che avreste voluto dai Monty Python e da Terry Gilliam, se fossero vissuti in questi anni.
A me sembra Monty Python che incontrano però Lynch, cioè, nel senso...
anche però Brasile era Monty Python. Brasile, se ci pensi, era i Monty Python che incontravano Lynch.
Sì, certo.
È Brasile nel 2020, scritto da Dio, anche meglio dei film di Gilliam, recitato ancora meglio, con dei tempi incredibili. Cioè, io là probabilmente vorrei che abusasse di me sessualmente anche il montatore, ma più o meno tutti dovrebbero farlo. E poi ha una capacità incredibilmente potente di sorprenderti persino più di Black Mirror, per esempio, no? Sì. Cioè, per immaginare qualcosa che si possa avvicinare come spirito, davvero una delle cose che da Breaking Bad mi ha fatto più
poi è una cosa particolare, cioè una cosa diversa, completamente diversa.
La prima puntata della prima serie è forse la migliore prima puntata di una prima serie che io abbia mai visto. Cioè, tu stai là e a metà dici: ma cosa cazzo sto vedendo?
Sì, vero. E poi ci sono degli attori, ragazzi, anche un John Turturro meraviglioso.
Sì, anche perché la prima puntata della prima serie ti pone già, a differenza di Breaking Bad, che ci mette almeno mezza stagione per entrare e ti chiede un atto di fede. Nella prima puntata della prima serie tu a metà puntata sei costretto a sospendere la credulità, cioè sei costretto a stare davanti a qualcosa che non è credibile, e loro ti ci mettono dentro immediatamente. Ed è una capacità che io, anche da spettatore educato, sgamato, ho visto raramente.
Bene, ci fermiamo un secondo per la novità degli Stereophonics e poi torniamo insieme nel sollazzo pappagallo. Radio Rock Podcast. Bene, Stereophonics con There's Always Gotta Be Something. Intanto c'è qualcuno che ci scrive che aspetta un attimo, se riesco a ritrovare il messaggio, che Apple TV, eccolo qua, Piero, anche con Silo ha fatto centro, serie che mi è molto piaciuta. Allora ti chiedo, Abbino, se hai visto Silo e se hai visto White Lotus, che è uscita con un'altra stagione, caro Boris?
Silo l'ho vista e Silo è strana, nel senso che parla spesso di cose di cui non me ne frega un cazzo, difficilmente possa fregare a qualcuno. E riesce a non annoiarti a morte, però insomma ha secondo me qualche problema. White Lotus è interessante perché diciamo che è l'evoluzione del modello casa di carta, no? Qualcosa che quasi trascende nel generalista, ma è scritta meglio di una serie generalista, salvo il fatto che si affida a stereotipi che vanno bene a tutti, tranne al popolo a cui si riferiscono, insomma, no? Quindi la stagione italiana, per esempio, è un po' complicata da digerire per gli italiani. Però vale pure per la Pixar con Luca, cioè, voglio dire. Quindi va bene così. Posso fare io una domanda?
Vai.
Sul sessismo, non so se avete seguito la polemica su Carla Sofia Gascon.
Sì, no? Abbiamo parlato, cioè, anche qua.
Favoritissima agli Oscar.
I certo tweet escono, che hanno ritrovato.
Escono fuori i tweet contro i cinesi e islamofobi, se non sbaglio.
Sì.
Io trovo che sia molto sessista la reazione di entrambe le parti in causa. Cioè, quelli che se la prendono con lei, secondo me se la prendono molto di più con lei che con James Gunn, per esempio, che aveva fatto più o meno la stessa cosa e adesso è il dio del cinema. Ha tutto in mano la DC e via dicendo, dopo aver sì passato un momento difficile, però
okay.
Insomma, la cosa, e penso che il fatto che lei sia molto transfobo, no, come si chiama?
Transfobica.
Sì, transfobico il modo in cui ci si è scagliati contro di lei, e chi invece la perdona ed è molto accondiscendente è allo stesso tempo vittima dei pregiudizi positivi. Cioè, il fatto che sia trans la salva e i loro occhi molto di più. Cioè, che ci sia proprio una mancanza di serenità in tutte e due le situazioni. Detto questo, come Will Smith meritava
l'Oscar... Stiamo parlando, scusate, della protagonista di Emilia Perez, l'attrice trans spagnola. Poi che
stanno succedendo cose bruttissime, tipo il regista Chacco di Arche dice ci danneggia, come per dire, ritirati. Che è pesantissimo. Brutto. Perché senza di lei, insomma, è praticamente poi, la stessa cosa di Chalamet con Woody Allen, al contrario.
Poi io penso che l'Oscar dovrebbe essere assegnato per una, come dire, performance professionale attoriale, cioè poi si può dare anche a una persona orribile teoricamente l'Oscar. Poi parlo anche del fatto che si cambia nella vita, ragazzi, cioè magari quello che pensava 10 anni fa oggi non lo pensa più.
Guarda, questo è sicuro, questo è certo, e la civiltà digitale è la morte in questo senso qua,
perché ti ricordano, esatto, e ti sbattono addosso contro tutto quello che tu hai detto 15 anni prima, ragazzi, si cambia nella vita.
Però il punto è che secondo me in un caso simile, diciamo nelle conseguenze, gli Oscar erano stati molto intelligenti. Cioè, Will Smith dà una pigna a Chris Rock, che peraltro per me è una cosa che andrebbe fatta indipendentemente dal fatto che lui ti insulti o meno, quindi era una cosa giusta.
Non
perde l'Oscar, ma siccome l'Oscar è un evento privato, dice tu sei un violento e io non ti ci voglio qua per 10 anni. E secondo me è la posizione più equilibrata che si possa tenere. Il valore tuo artistico non è messo
lo
in dubbio,
conservo, sì.
Ma siccome è casa mia, è il mio salotto
e organizzo io,
non voglio, certo, uno che mette i piedi, certo, sul tavolo.
È chiaro.
Questa roba qua mi sembra assurda.
Allora,
sia in un senso che nell'altro.
Qual è questa serie? Quella che diceva Boris avere la migliore prima puntata di sempre. Severance, se è scissione, la trovi su appunto Apple TV.
Cioè,
qual
non
è
hai
il titolo?
Un cuore. Se vedi la prima puntata e non vuoi vedere tutto, non hai un cuore.
Qual è il titolo di questa serie? Severance. Appunto. Il tennis femminile è molto meglio di quello maschile. Il calcio femminile non si può vedere a parte la partita di Champions, però è proprio questo, viene proprio al nostro punto, secondo me, nel senso che il calcio femminile deve crescere, crescerà così come ha potuto crescere il tennis. Per favore, recensisci La donna con l'ago, un capolavoro, ci scrive qualcun altro. Io so La donna con l'ago, no. Allora, vedilo. E poi cosa ne pensai di
un porno, La donna con l'ago, tutto attaccato,
La donna con l'ago, con l'ago. Cosa ne pensai di Poldark, serie del 2015? Pietro, l'hai vista Poldark? Recupera anche
ho
questa.
Ho visto Dark e ho visto Paul, ma non Poldark, no.
Allora, con chiudevi gli occhi ed eri pezzino per pensare come puoi smettere di correre se la vita ti chiede di amare. Vabbè, insomma, sentiamo ancora, vai chi c'è, vai.
Buongiorno ragazzi, secondo me non è un problema di calcio maschile o femminile, è proprio un problema di calcio, perché per esempio nella pallavolo hanno le stesse opportunità, gli stessi palazzetti,
esatto,
lo stesso modo di
tranne la rete che è un'altezza,
ragazzi,
tranne la rete che è un'altezza diversa, ma solo la rete,
ma non
è
mica quello sto dicendo. Poi sì, come l'altro ascoltatore, pure secondo me la pallavolo femminile è molto più emozionante di quella maschile, quella maschile è un gioco assolutamente troppo veloce. veloce, noioso e ripetitivo. Quindi, ritornando al calcio femminile, hanno poca visibilità, poco interesse, pochi soldi che girano.
Io se non sbaglio, grazie, il rugby femminile ha 7 o 8 ed è fighissimo. Cioè, okay. è ovvio che
gli serve tempo, magari, no? Perché la pallavolo
serve tempo e investimento.
Perché la pallavolo in qualche modo.
Ragazzi, è una roba genetica proprio. Cioè, allora, nel senso, noi geneticamente trasformiamo le donne fino a 100 anni fa non le potevano proprio fare queste cose.
Capito,
era impossibile.
La maratona si
non
gioca
è
su 42 km.
Io so che voi siete trampiani, però non è.
La maratona si gioca su 42 km per tutte e due. C'è sempre stata mezz'ora di differenza tra gli uomini e donne.
Sul
lungo e il campo da calcio, come il campo da rugby, sono dei campi da calcio molto grandi. Quel tipo di resistenza ha un valore. Ovvio che il campo da pallavolo e il campo da basket sono diversi, per il semplice motivo che sono piccoli. Ok, quindi non è un caso che la discriminante negli sport in cui si gioca anche il cricket luoghi estesi allarga di molto il divario tra uomini e donne, punto. Ma non è grave.
La cosa che dico è: possiamo aspettare, investire, dare qualche tempo.
È normale che va fatto quello, perché anche la maratona
le vogliamo rendere più attrattive, per esempio, anche proprio per il pubblico.
Sì, ma tutto quello che vuoi, però
non possiamo riaffondare.
Però giochiamo ad armi pari, perché se no, perché la maratona non si corre, no? Non è basta, la maratona.
Qualsiasi cosa si corre
da 3.000 anni e la corrono solo gli uomini. Adesso la corrono le donne.
Qua mica è una roba di un anno, eh?
Sì, ma no, ma ci vuole tempo. Alessà,
la genetica è lenta, ragionate sui tempi.
Non sto dicendo che non accada, ragazzi. Voi dovete uscire da sto loop. Per cui, se uno dice lavoriamoci, o è adesso o ogni sei sessista. Ma scusami, nel frattempo, per far entrare più soldi, vi è mai venuto in mente, per esempio, che forse qualche tifoso di calcio maschile, guardando una cosa che rimane sicuramente più pulita, proprio perché, diciamo, come dire, affrontata in modo diverso, ma diventa più spettacolare, forse potrebbe andare a vedere quella partita, forse si potrebbe entusiasmare, quindi forse
va bene,
e le squadre
torniamo al solazzo del pappagallo. Allora, Boris, hai visto il film Space Monkeys? Ci chiede Luca. Allora, Boris dice no a tutto. Siamo costretti a parlare di questa cosa,
Lo so, purtroppo, che devo dire.
Intanto sentiamo qua,
vi parlo di follemente.
Sentiamo qua se è sessismo o non è sessismo, naturalmente, la telecronaca di Sant'Agnello e Agropoli. Sentiamo.
Questa è fantastica.
È bellissima. Telecronaca. Io non so se.
Sono giornalisti importanti.
Se secondo voi. Vabbè, però che c'entra? No, no,
per sapere se ero io ignorante.
Vabbè, questo però è come quello là che si chiama. Cioè, l'altro che dice negro, perché era nero, in realtà si chiama bianco.
Ho capito. No, si chiama. No, in un altro modo, non bianco. Quello che però dai, pure quella è una cosa. No, vabbè, insomma, come cavolo. Vabbè. Sentiamo.
L'assistente donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove delle società spendono centinaia di migliaia di euro.
A me nemmeno ipocrita di voi, però dai.
La selletta della federazione è una cosa del genere.
Che sismo non è sessismo?
Dunque,
l'arbitro è, dunque, che cazzo di domanda è? Ma manco va messo in onda, ma di che parliamo?
Va messo in onda, come no?
Coadiuvato da Gianluca Caglianino di Napoli,
dal Corriere della Sera,
Annalisa Moccia della sezione di Nola. Eccola qui, la vedete, una cosa impresentabile.
Ma lui ce l'aveva perché era di Nola.
Una cosa impresentabile.
No, vabbè, a me fa venire sempre in mente questa cosa dell'arbitro donna, quel giocatore argentino, in una partita di Serie A argentina, arbitrato da una donna, che fa un fallo, viene ammonito e lui, in maniera secondo me molto paritaria, si alza e protesta faccia a faccia, naso su naso, con la donna, ma dopo un secondo arrossisce e se ne va con la testa bassa perché si rende conto della vicinanza, e devo dire mi fa sempre molto ridere.
Bene, arrivano i Fun Loving Criminals con Scooby Snacks, poi continuiamo a chiacchierare insieme fra pochissimo. Intanto musica, c'è un confronto molto interessante. Martina, tieni il punto, si scrivono. Ma Martina lo sa che tiene il punto, non c'è bisogno che lo dite voi. E intanto Fun Loving Criminals su Radio Rock. Radio Rock Podcast. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower su Radio Rock alle 9.37.
Radio Rock Promotion.
Radio Rock e Teatro dei Servi insieme per una stagione esaltante. Dal 4 al 16 febbraio, Scemi di guerra, tre soldati eccentrici apparentemente incompatibili hanno un compito che li unisce: difendere la loro postazione. Un susseguirsi di eventi e reazioni grottesche che si intensificano con l'arrivo inaspettato di un quarto soldato. L'interciarsi delle vite di tre soldati qualunque, partiti con motivazioni differenti, che si trovano ad affrontare quella che potrebbe essere la loro ultima missione. Dal 4 al 16 febbraio al Teatro dei Servi, Scemi di guerra. Per info e prenotazioni 06 67 95 130, oppure info@teatroservi.it. biglietti ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Molto bene, allora vediamo un po' i film della settimana, ragazzi. Ripartiamo da The Brutalist, film di Brady Corbet con Adrian Brody e Felicity Jones. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensa il nostro Boris Sollazzo. Vai Boris.
Ma allora, penso di essere forse uno dei pochi a cui non è piaciuto, cioè i peggiori stroncatori di questo film hanno detto che è riuscito a metà.
Tanto dura 3 ore e mezza, se non ho letto male.
4 ore, perché c'è perché c'è un quarto d'ora di intervallo.
Ok.
Obbligatorio. Bravi, anche perché se no, insomma,
obbligatorio,
era, sì, senso? Nel senso che devi proporlo così, lui l'ha fatto.
Ok.
E, cioè, se no, altrimenti l'intervallo spesso purtroppo è un'iniziativa degli esercenti che infatti tagliano brutalmente la pellicola. E, allora, la storia, secondo me, dicono tutti che è riuscito a metà, perché la storia è incredibile, cioè quella di Laszlo Toth, il suo rapporto
mi incuriosisce molto.
Il suo rapporto con Van Buren, ovviamente un diciamo un architetto ideale che scappa dall'Europa che lo ha insomma perseguitato, arriva in America e di fatto immediatamente i due protagonisti, lui e Van Buren, diventano il simbolo e la metafora del rapporto tra Stati Uniti ed Europa, soprattutto di quel periodo, no? Un rapporto che per gli Stati Uniti è apparente mecenatismo, vedi Piano Marshall, reale vampirismo, vedi insomma il colonialismo economico nell'Occidente di tutti gli statunitensi, e dall'altra parte l'Europa, un ostinato immobilismo e un rimanere sulle proprie posizioni con un senso di superiorità. Questo viene tradotto con questo architetto che per mantenere la coerenza sostanzialmente mantiene incompiuta la sua grande e ambiziosissima opera, e dall'altra parte l'arroganza del finanziatore che all'inizio sembra un mecenate che gli lascia la massima libertà e che poi lo invade. In realtà già questa impostazione ideologica è abbastanza improbabile, perché se non fosse che Adrian Brody ti crea immediata empatia perché è un regista straordinario, e perché il suo personaggio arriva negli Stati Uniti, spala il carbone, deve separarsi dalla famiglia, quindi è un uomo che sa sacrificarsi, no? E che poi solo per le sue idee diventa ostinato, tu dici, beh, tra uno che spende una quantità di denaro enorme per realizzare il tuo sogno e tu che non sei disposto a discutere con quella persona che insomma ti sta dando l'opportunità di farlo e che ha la sensibilità di capire il tuo lavoro, a me mi ricorda tanto quei registi che si rifiutano di ascoltare i produttori e che vogliono solo i soldi dei produttori e poi magari fanno film roboanti, eccessivi, perché non hanno avuto nessun tipo di limite, quando il limite nell'arte, l'ostacolo nell'arte è anche un'opportunità. E Brutalist è esattamente questo, cioè un Brady Corbet che non ha nessun confine, nessun limite, che affronta una prima parte, è tutto secondo me fuori ritmo, nel senso all'inizio per esempio c'è un inizio, primi minuti, non so se vi ricordate The Watchmen, no? Quando l'intera storia americana viene raccontata in una specie di videoclip di 5 minuti, c'è una cosa simile riguardo a tutto ciò che è il background ungherese del personaggio. E poi inizia una prima parte post questa prefazione lentissima, una seconda parte enormemente piena di fatti, parole, che è più veloce ma macchinosa. Non senti mai uno svilupparsi armonico del film, non senti mai una felicità narrativa, sembra di stare nel peggior film di Nolan senza il talento visivo di Nolan. Ecco. E tutto quello che lo salva è un'interpretazione veramente fuori scala degli attori,
sì.
Tra cui Adrien Brody, che sembrava un attore finito, sinceramente sembrava uno che non aveva più nulla da dire e che insomma dopo Il pianista fosse andato progressivamente a peggiorare, anche con derive tipo Giallo di Dario Argento, che da mettersi le mani nei capelli. Comunque sembrava un uomo distratto da un successo che non aveva saputo gestire e che torna invece improvvisamente, quasi miracolosamente, ai livelli del pianista, forse superandoli. Ed è lui sostanzialmente che si prende, secondo me, sulle spalle il film e fa credere a tutti che sia un grande film. Beh. Per me è un film, onestamente, tutto sbagliato, con una storia interessante e un attore fuori scala.
Bene, quindi solo giudizio The Brutalist.
Per me non si può vedere,
non
perché
si può vedere.
4 ore della tua vita sono tanto tanto importanti per fare altre cose,
insomma. Bene, arriva la novità degli Inhaler. Radio Rock Podcast. Question of You, Inhaler su Radio Rock 47. Allora, vediamo un po', dai, c'è chi ci scrive: parlando di serie TV divertenti, ho trovato molto divertente ed estremamente attuale Macho Salfa su Netflix. Vorrei sapere se Boris l'ha vista e che ne pensa. Io la consiglio. L'hai vista, Boris?
Sì, ma è un po' quello che dicevamo prima quando venivamo in radio su Follemente. Sì. Quando tu poni le condizioni per essere politicamente scorretto in sicurezza,
sì.
In questo momento storico hai vinto. Perché dico questo? Perché in entrambi i casi ci si rende conto di una cosa banale, che non ci sono solo gli stereotipi sessisti, gli stereotipi in cui abbiamo navigato per anni, ma ormai la cultura del politicamente corretto, woke, come la volete chiamare, c'è da abbastanza tempo ad aver creato i propri stereotipi. Di cui si può ridere serenamente, no? E di cui si può farlo in sicurezza, perché quello che hanno intuito è che c'è l'ironia all'interno, c'è una possibilità di ironizzare al suo interno, no? È un po' come riuscire a fare commedia sull'Olocausto, ecco. Okay. Cioè, nel momento in cui tu capisci come rispettare il tutto e come giocare su quell'argomento per rispettarlo ancora di più, cioè per dire ho una posizione talmente voluta che individuo la crepa all'interno delle cattive abitudini di chi no, lo porta avanti ottusamente, lì riesce. Ovviamente Follemente lo fa con raffinatezza, ma Macho Salfa diciamo no, però è interessante in entrambi i casi, perché secondo me si normalizza qualcosa di cui si continua a dire. A me mi fa molto, io sono un fan sperticato di Giorgio Montanini, però c'è una cosa che mi fa mettere la mano alla pistola ogni volta, che dice non si può dire niente. No, non lo so come farlo.
Fai però. Toscano l'hai fatto.
Sì. Faccio io. Non si può dire niente.
Ah, tu digli dille il testo e poi
il testo lo
non si può dire niente, non si può più dire niente. E poi nel frattempo passa un'ora e mezza a dire tutto quello che vuole.
Vai.
Marchigiano, e non si può più di co, qui non si può parlare.
Bene, certo. Ottimo. Giorgio Montanini, ho i brividi, sono girato,
brividi.
Pensavo fosse Giorgio
Montanini. E quella roba fa ridere. Cioè, nel momento in cui tu vai a raccontare quel piano di gioco, che invece fino adesso era intoccabile, perché scherzarci era mancare di rispetto, funziona. E basta, spesso qualche stratagemma narrativo, nel caso di Follemente, è mettere le emozioni all'interno della testa di un uomo, no? E quelle emozioni possono parlarsi. Rocco Papaleo in Follemente dice: qui possiamo permetterci di essere terribili. Quelle emozioni poi devono arrivare a una sintesi, e la sintesi è quello che fa il personaggio, e quello che fa il personaggio deve essere corretto, ma quello che pensa può essere scorretto.
Bene, allora io guardo le serie, c'è qualcuno che fa addirittura peggio di me, io guardo le serie TV, ci scrive Emanuele, solo dopo che è conclusa l'ultima stagione, cioè quando la serie è chiusa, perché non riuscirei a sopportare un'eventuale cancellazione. Quindi dice, se la vede poi sarebbe un colpo troppo duro. Vabbè, ma dai, quante adesso statisticamente quante volte può succedere? Stai vedendo una serie e la cancellano, si può capitare, ma insomma, la maggior parte
non era niente di che.
Io ancora mi piango Gerico.
Ci sono quelle così, però insomma, dai, è un rischio che vale la pena di allora vorrei sapere il parere di Boris su Diva Futura, visto ieri senza aspettative, e vi dirò, l'ho trovato interessante, ci scrive Vale.
Allora, io sono un fan di Julia Steigerwald come attrice, che adesso praticamente non lo fa più, come sceneggiatrice, perché secondo me ha saputo interpretare un pezzo di commedia all'italiana molto sottovalutato, ma molto interessante, come Moglie e marito, per esempio, in Casa Smutina, anche per Francesco Favino, e come regista. Settembre è uno dei capolavori, cioè uno degli esordi migliori degli ultimi 20 anni. Questo è un film più ambizioso, meno riuscito di Settembre, perché Settembre è uno di quei film che proprio ha la felicità della prima grande hit di un cantante di successo, cioè quella roba che che ha, no, cioè che ha tutto l'entusiasmo, la forza, la fluidità del capolavoro che hai dentro fin da quando sei nato. Però è un'opera interessante, e soprattutto di A Futura tu lo devi mettere in competizione con Super Sex, no? Che raccontano più o meno la stessa storia. E credo che La Futura operi verso quel periodo che è complicatissimo da raccontare, soprattutto nell'immaginario del tempo, in come ha modificato il nostro immaginario, come ha modificato il nostro rapporto con l'eros e col porno, e che cosa ci ha lasciato in eredità immediatamente e poi successivamente. Perché il porno di Moana Pozzi, di Schicchi, è un porno che secondo me ha lasciato un'eredità migliore prima e non adesso che è stato, tra virgolette, santificato. Ecco, in questo senso, tutti questi procedimenti intellettuali di La Futura li fotografa meglio. A livello narrativo, secondo me, ha delle macchinosità, perché a un certo punto la Steigerwald, secondo me, non riesce a fare, Giulia Steigerwald non riesce a fare quello che secondo me le riesce meglio, cioè a mollare il freno. Cioè, se racconti il porno, ragazzi, un po' porno devi essere, ma non nel far vedere culi, certo. Peli o via dicendo, devi essere porno proprio nel modo di pensare, no? Cioè, c'è una cosa secondo me che ha detto Rocco Siffredi su Super Sex che è molto interessante. Mi è piaciuto tutto, ma non capisco perché Alessandro Borghi, quando scopa interpretando me, deve essere triste e pensieroso. Doveva raccontare la bestia che diventavo quando scopavo, perché era l'unico momento in cui mi sentivo pieno e soddisfatto, ed erano gli unici istanti in cui raggiungevo una serenità.
Che è una forma di moralismo questa qua, di non raccontare pienamente la pornografia.
No, secondo me Rocco Siffredi è stato molto, come dire, maturo nell'analisi, perché lui dice: io capisco che io ho vissuto la mia vita in quasi 60 anni e loro l'hanno dovuto raccontare in 7 episodi, certo. E quindi quello era uno stratagemma narrativo, ma manca quello che mi dava il sesso, e lì manca il sesso, come si trasforma e com'è in quel momento.
Bene, torniamo fra pochissimo per
si può vedere, assolutamente
si può vedere, si può vedere Diva Futura. Torniamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, allora Rem con It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. Volevo dire una cosa, ragazzi, su Diva Futura. Ripensandoci un attimo, secondo me è un grandissimo film. Adesso durante la canzone stavo pensando, è un e posso dire anche una cosa, la regista è una grandissima regista, secondo me. Quindi questo è no?
Hai ragione.
Andate tutti a vedere. Ho ragione, Boris.
Ragionissimo.
Beh, andiamo tutti,
ripeto, io Giulia Steiger,
andiamo tutti a vedere Diva Futura.
Settembre è uno dei migliori soldi degli ultimi 20 anni, è probabilmente uno dei film più belli degli ultimi anni.
È un film Radio Rock, vogliamo dire?
Questo Settembre sicuramente. Diva Futura.
No. Andare tutti a vederlo, andare tutti a vederlo subito. Allora, attenzione, perché
quello sì.
Allora, sì, Boris, è uscito il teaser di Mostro di Sollima, che uscirà il prossimo autunno sulla N rossa. Cosa ne pensi delle
cosa
ne pensi degli annunci con tanti mesi di anticipo di serie che poi si verificano, diciamo, non proprio bellissime? Vedi ad esempio ACAB.
Allora, vabbè, sul mostro la colpa è mia, perché a livello mondiale l'ho annunciata io. Quindi, insomma,
tra l'altro
con la visita sul set più devastante che io ricordo in vita mia, perché eravamo dietro Fiumicino in una giornata invernale con 3 gradi sotto zero, con Sollima che a un certo punto dice al costumista: portate un giaccone a Boris, sta morendo. E beh, allora ACAB a me non ha fatto impazzire, perché fondamentalmente alla fine c'è un disequilibrio che secondo me nel film non c'era. Cioè, nel film tu capivi diciamo la tossicità di quell'ambiente, e qui qui stai troppo con i personaggi per non empatizzare con loro, e onestamente non si può, cioè non è possibile, non è un ambiente con cui si può empatizzare. Quindi alla fine, cioè, puoi capirlo, puoi scrutarlo,
certo, però
puoi,
capire non significa empatizzare o assolvere.
No, ma guarda, c'è il legionario di un esordiente che Clep Papù, che ci riesce a farci empatizzare con ogni singolo personaggio senza farci empatizzare col lavoro che fanno, okay. E su come lo fanno. ACAB non ci riesce. Poi che non sia una serie girata dalla Madonna, cioè io credo che tutti quelli che hanno un problema con Agab non ce l'abbiano con la qualità di Agab, ma con quello che racconta che ti mette a disagio.
Senti Boris,
il mostro, scusa, il mostro è interessantissimo perché è tutto basato, e questo non è banale per uno che invece ha sempre romanzato, è tutto basato sul, sul processo. E secondo me sarà la prima volta, se è come la sceneggiatura e come io l'ho vista sul set, sarà la prima volta che noi avremo uno sguardo spettacolare ma terzo su tutto quello che è successo. E se mi devo fidare del modo in cui me l'hanno raccontato, avremo anche molti dubbi, secondo me, sulla verità. Senti, processuale.
Senti, una cosa al volo che mi veniva in mente parlando di Diva Futura, le osservazioni che hai fatto. Allora, sono andato al cinema, faccio proprio, dobbiamo essere telegrafici perché è ora di chiudere. Però sono andato al cinema, ho visto il film su Bob Dylan, mi è piaciuto tantissimo. Sono andato con il mio amico Fabio mi ha fatto notare una cosa che secondo me nel film su Dylan Complete Unknown non serviva. Però lui mi ha detto, è una cosa, è una tendenza proprio in generale, non fanno più vedere nei film di Hollywood le scene di sesso. Cioè le tagliano, non so se a te ti risulta questa cosa, molto spesso le tagliano all'inizio, cioè tu fanno vedere che due persone stanno andando a letto e poi si vede subito il giorno dopo. Cioè c'è una cosa che in alcuni casi invece erano funzionali ed erano anche, come dire, verità, nel senso che poi se fanno quello perché non farlo vedere? A te ti risulta questa cosa? Ci hai mai pensato? È vero? C'è un motivo se nel caso fosse vero? Oppure non ci hai mai fatto caso?
Anche nel cinema italiano, sul set, persino in TV, si scopa meno e ci si droga meno rispetto agli anni 80 e 90. Questa è proprio
una tendenza reale.
Ci si droga meno. No, è così, perché siamo diventati più moralisti, ma pensateci, cioè nel senso, io faccio sempre quell'esempio del 1990, esce una storia di Emidio Greco con Gian Maria Volonté che finisce, scusate, faccio spoiler dopo 40 anni, che finisce con un uomo delle forze dell'ordine che se ne va sconfitto dalla mafia. Poi capisce chi è il colpevole o pensa di capire chi è il colpevole, torna indietro e pensa di dirlo all'unico personaggio di cui si fida, il prete. Entra e il prete c'è in mano un panetto di cocaina.
No, è spoilerato.
Ora immaginate di proporre una storia del genere a un produttore adesso, gli fai avere un infarto secco, però immediato.
Bellissimo, sinceramente.
Quindi c'è questo aspetto qua. In Hollywood poi ha sempre l'ossessione di poter essere il più possibile commercialmente appetibile, meno sesso c'è e meno violenza c'è, meno divieti ci sono.
Bene, dobbiamo chiudere, dai ragazzi, è stata una bellissima puntata, long version del Sollazzo del Pappagallo. L'appuntamento a venerdì prossimo, noi chiudiamo qua, buon weekend, torniamo lunedì attenzione, quindi buon weekend a tutti voi con grazie Ale, grazie Bertina, nostro Maurizio Paniconi, alle 6 puntuali lunedì mattina. Adesso Marco e Tatiana con voi in Gagarin.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.